Publicidade.
Ho un sassolino nella scarpa. Mi fa tanto tanto male.
Ai.
Batti piede in su, lo batti in giù. Giro mi di giro.
Sembro bel debù.
Ciao a tutti da me Pietro.
E da mia Annalisa.
Ritrovati.
Siamo con
ritrovati.
Un bel sorriso.
A desideri distonici, puntata 518. Una voce forte, intensa
e
diversa. Come lo è Radio Orizzonte,
sì,
la radio
Pietro,
più ascoltata di Molise, non solo, ma raggiungiamo anche la troposfera. Basta andare su internet, oltre alle frequenze FM.
Certo.
Basta andare su internet e digitare www.radioorizzonte.it.
Bene, facile.
Tanta buona musica e oltre alla buona musica noi abbiamo anche qualcos'altro di buono qui.
Oramai assolutamente
da 518 settimane.
Non può mancare l'ospite straordinario.
Personaggi, persone che hanno
veramente
una voce da far ascoltare e un animo da far ascoltare.
Sì.
E questa sera partiamo con chi? Qualcuno che ha fatto...
Non ha bisogno di tanti, fronzoli, devo dire.
Allora, io direi, vediamo tu che cosa dici. Io direi che diciamo che ogni volta che voglio far cantare anche la mia anima, penso a lui.
Anch'io.
E invece che cosa diresti?
Anch'io. Io dico che non ho bisogno di parole.
Benissimo.
Per spiegare tante cose.
E allora, abbiamo con noi l'onore e il piacere, Ron!
Ciao Ron, buonasera!
Ciao, come va?
Noi bene.
Bene, tu?
Tu come stai?
Bene, molto bene. Grazie.
Meno male.
Sono a Roma.
Ecco, sì. E sei quindi nella città eterna. No?
Cosa ci vuole di più dalla vita, eh?
No, ma io non vivo a Roma, no.
Lo so, lo sappiamo.
Lo sappiamo.
Lo sappiamo che tu sei molto legato alle tue radici.
Alla tua Garlasco, vero Ron?
Garlasco, la mia terra.
Esatto.
Sì, è vero.
Partiamo
da questo.
Partiamo proprio da questo. Quanto è importante per te il legame con le tue radici?
Ma molto, perché da lì sono nato, da lì vengo, per cui sai, è difficile, non è riuscito nessuno a ascoltarmi in qualche modo, ci ho provato anche eccetera, a un certo punto ho detto ma andiamo in alta montagna, andiamo di Livigno, perché mi piace la montagna, no ma neanche nel senso che è bellissimo tutto, però sai, devo dire che la famiglia poi aiuta, nel senso che sai, l'aiuto. C'è la famiglia, caspita, è una sicurezza, capito? È un cuscino meraviglioso la famiglia.
Certo, Mattia. Questo lo percepiamo assolutamente che è un cuscino meraviglioso la famiglia, assolutamente. Ron, allora, ma qual è il tuo rapporto col tempo? Ma più che altro se tu sei contento di aver vissuto e di vivere questo tempo?
Mm.
Sì, certo che sono contento, se no che facevo? a parte tutto, no, voglio dire, siamo stati tutti quanti veramente massacrati, no? E per cui questo tempo me lo sono vissuto come ho potuto, come hanno fatto tanti, in fondo sono stato anche fortunato, a parte che mi cagavo sotto, per cui non ci provo neanche a uscire di casa.
Certo.
Però hai capito, devo dire che quando ti succedono queste cose, che sai, sono un po' come delle guerre, quando ci sei in mezzo, forse qualcosa succede poi alla fine interiormente, per cui non lo so, mi sono trovato cambiato a un certo punto, ma non in peggio, però per esempio sono stato tutto un primo periodo a cercare di scrivere delle canzoni e quando non so, mi avvicinavo al pianoforte alla chitarra scappavo via subito perché non mi veniva nulla ed era un disastro stare. E poi negli ultimi 5-6 mesi invece sono riuscito a recuperare la mia vena musicale e ho scritto delle cose, per cui è un disco che uscirà poi i primi di gennaio.
Infatti anche perché c'è un brano che adesso
assolutamente
diciamo che un po' fa da preambolo
al disco.
Che uscirà a breve.
E senti Ron, a proposito del creare, ecco, per creare, ma di quale condizione hai assolutamente bisogno? Cioè di solitudine, hai bisogno di qualcuno che ti sia vicino, di vedere il mare, la montagna, ecco, qual è la situazione proprio indispensabile per te, per creare?
Per me sicuramente la montagna sono stato, adesso parte gli scherzi, sono stato lì vigno davvero per 2 o 3 mesi in una baita, una vecchia baita dell'Ottocento, ed ero in mezzo, sommerso dalla neve, e c'è anche caduto una valanga e non me ne sono accorto, per cui una mattina ho cercato di aprire sulla porta e non si apriva più, per cui mi sono reso conto della situazione, insomma. Però ecco, lì io più sono sotto una campana, sotto a 4 metri di neve, 7 metri sott'acqua, io in qualche modo riesco a sentirmi più sicuro, per cui c'è il silenzio totale e io riesco anche a fare tutto quello che dovrei fare, per cui suonare, cantare, scrivere parole, eccetera. Però mi rendo anche conto che non c'è tanto da sperare sempre, quindi tutte queste cose che mi accontentano, per cui ho imparato anche, non dico in mezzo alla gente, non ce la faccio, però voglio dire, in un albergo va anche bene.
Certo.
Ron, ma ecco, per poter restare e riuscire a trasmettere le emozioni che trasmetti tu per tanti anni, no? Ecco, serve più la determinazione, la passione o la sensibilità? Ecco, quali dei tre elementi prevale?
Ma io ho notato, per me, mi riguarda, che la passione è sempre quella che mi trascina continuamente. Poi ci sta tutto dentro alla passione, c'è la sensibilità, c'è tutto, insomma, non però ecco, se non ci fosse la passione io farei qualcos'altro, tipo andare a vivere in una baracca al di là del mare, insomma, a parte gli scherzi. No, no, davvero, guarda, grazie a Dio ho questa cosa che quando sento una canzone, ma anche di un altro, anzi a volte meglio, eccetera, riprendo forza, se è una cosa bella, hai capito? Per cui dico, ma caspita, ma anch'io la voglio scrivere adesso una cosa bella appena sentita, e niente, a volte riesce.
Certo. E senti Ron, parlando un attimino del pubblico, diciamo, no? Di chi ascolta le canzoni, ecco, secondo te ci sono abbastanza persone che hanno un'anima predisposta all'ascolto vero, quindi alla ricezione proprio del messaggio di una canzone, oppure credi che oggi ci sia ancora molto pubblico che ascolta un po' distrattamente, no? Per cui c'è un po' di crisi in questo senso?
Ma sai, dipende un po' dal pubblico che intendi, per quanto mi riguarda le persone che mi vengono ad ascoltare vengono ad ascoltare, appunto, per cui sono attente e a volte quello che mi arriva anche da loro personalmente, dopo il concerto che vengono a trovare, eccetera, mi dicono delle cose, vabbè, a parte belle, però anche delle cose che io non avevo neanche capito di una mia canzone, capito? Sì. E ho detto, ma io veramente ho detto una cosa importante così, rispondo.
Ed è molto bello.
E questa cosa è bella, di delle sorprese. Ecco, però sicuramente poi, voglio dire, ci sono tanti altri tipi di pubblico che, voglio dire, arrivano perché hanno il loro idolo, per cui prima di tutto arriva la sua presenza, la sua bellezza, il vestito, e niente, tutte queste cose qua, per cui la musica viene quasi sempre in secondo piano.
Sì.
Bellissimo.
È così.
Ron, parlando invece di, legato alla contaminazione musicale, ecco, tu comunque diciamo apporti una tua linea, no? Una tua linea musicalmente parlando, cioè cerchi di condurla sempre in un certo modo, però ecco, ogni tanto quando diciamo nei vari anni ci sono stati anche dei cambiamenti con delle contaminazioni musicali. Ecco, quanto conta la contaminazione nella tua musica?
Per me è tutto. Se non ci fosse stata la contaminazione, se non ci fossero stati gli altri, ecco, io ho ascoltato fin dall'età di 15 anni ed era un momento, voglio dire, molto diverso da questo, per cui a 15 anni io che anno era cos'era, il 65, una roba del genere, no, neanche, e per cui voglio dire, non oddio, che qual era la domanda?
Quanto conta la contaminazione, no, nella tua musica?
La
contaminazione.
La continuazione.
Contaminazione.
E è tutto, ti rispondo ancora, è tutto. E io appunto da ragazzino ascoltavo già la musica americana, inglese e basta. E poi mi sono avvicinato al canto italiano quando ho cominciato a fare dei concorsi, che puoi andare a fare Johnny Mitchell, hai capito? Perché sennò ti fanno scappare, ti mandano via, insomma allora ci vogliono le canzoni popolari, allora io niente, cantavo le canzoni di Morandi. Ecco, però voglio dire, la mia grande storia comincia quando mi sono veramente innamorato di un mondo che è un mondo fatto di grande sensibilità musicale, per esempio, non so, da Crosby, Stills, Nash & Young, Jackson Brown, Johnny Mitchell, appunto, a tutti questi personaggi. Adesso per esempio c'è Jimmy Calhoun, che io trovo fantastico, meraviglioso, hai capito? È un genio assoluto, quando suona il piano e canta non ce n'è per nessuno. E ecco, per cui quando sento queste cose che sono talenti puri, ecco, quando si parla di talento vuol dire che lì c'è qualcosa di grande, di grosso, hai capito? Per cui come fai a non innamorarti di quelle cose? Però ecco, faccio fatica, ecco, con le canzoni italiane.
Sì, certo.
Senti, Ron, a proposito di Jackson Brown, che appunto hai citato, insomma, so che uno dei tuoi brani preferiti è proprio Una città per cantare, no? Scritta e cantata proprio da lui, insomma, è tradotta da Lucio Dalla, insomma, cosa ti ritrovi, ecco, in questo brano, Ron?
Ah, mi ci trovo dentro io, perché è la storia di chi va in giro a cantare, a suonare, e con la propria professione, con tutto quello che ha dentro, tutto quello che ha passato, vissuto con la musica, e con tutti i momenti che sono quelli che arrivano a tutti, per cui ti trovi a fare una tournée meravigliosa e due tournée dopo ti trovi ad avere davanti 400 persone e canti lo stesso, per carità, però ecco, sono momenti che ti fanno pensare, forse sto sbagliando, c'è qualcosa che devo cambiare, e a volte sì, a volte no, ecco.
Sì, e beh, Una città per cantare è anche il suo laboratorio musicale, vorrei ricordarlo, perché Ron dal 2010 porti avanti questo bellissimo progetto, Ron, proprio per i giovani. E quale consiglio più importante dai loro, anche relativamente al mercato discografico e alle varie leggi che bisogna seguire?
No, io sono un po' lontano da tante cose.
Lo so.
Innanzitutto la cosa che consiglio loro è di imparare a suonare uno strumento.
Bene.
Perché poi sei anche autonomo, no? Voglio dire, e poi ti vengono anche forse delle canzoni, metti giù quattro accordi carini e cominci a cantarci sopra, per esempio Enula, che è uscita da Amici, che è bravissima, secondo me è una cantante straordinaria, era nella mia scuola. Lei era una delle pochissime allieve della scuola che sapeva suonare la chitarra, per cui ogni tanto veniva da me, mi faceva ascoltare qualche cosa e non era mai una cosa inutile, anzi, per cui ecco, per esempio, lo strumento aiuterebbe molto, anche perché forse i nostri amici eccetera, giovani che adesso sono nel mondo musicale, a volte hanno per forza bisogno di qualcuno in fianco, che anche qui a volte va bene, a volte forse devi essere tu a gestire te stesso, perché poi non so, ho parlato tante volte con dei ragazzi che dici, ma sai, io ho cominciato con delle cose e poi mi sono trovato a farne altre eccetera, io non sono contento, e te lo credo, perché sai, cantare e fare musica veramente è come fare una passeggiata con se stesso, per cui non è una cosa naturale non essere dentro a delle idee che ti danno, insomma.
Senti, Ron, ma ecco, che cosa fai per allontanare le energie negative? Quindi, ecco, cosa fai per poter far trovare sempre tanto sole nella tua vita?
Ma guarda, io nulla di particolare. Ma sai, vedete la verità, che io ho la preghiera, per esempio, che a me aiuta tantissimo. Ci sono dei momenti tragici, insomma, la fede non è una cosa che non è uno scherzo, voglio dire, quando ce l'hai hai dei momenti completamente vuoti e non senti più niente, allora ti cominci a far male, è un po' quando prendi della droga, ecco, per me io voglio dire, non è una droga certo, però è una cosa talmente forte quando lo senti che ti fa stare non bene di più, non ti fa desiderare nient'altro di quello che sai fare, ecco, e basta, insomma.
Bravo.
Ecco, però insomma questa è una cosa mia molto personale,
certo.
Magari per gli altri non lo è per me,
certo.
Va bene.
Ecco, ma cosa ti ha insegnato Mario Melazzini, il presidente dell'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica?
Ad essere me stesso. Ad essere me stesso, che è una delle cose più difficili del mondo, soprattutto nel nostro lavoro, insomma, non lo sai. A volte io ho cominciato, avevo 16 anni, sono andato a Sanremo 16 anni, per cui sai, lì ero me stesso per forza, perché sono andato come una bomba ad orologeria sul palco e ho cantato una canzone che si chiamava Padi di Lomà e quando mi vedo dico ma guarda questo, sì. Forza che avevo, incredibile, mannaggia. Sì, però voglio dire, quello è perché ero io, ero Rosalino Cellamare che si è trovato sopra un palco, ma ero il Rosalino Cellamare che un mese prima andava a scuola con tutte le sue amicizie e con tutto quello che un ragazzo poteva avere. Poi ho cominciato a non vivere più da ragazzo, perché chiaramente quando diventi poi qualcuno devi cominciare a fare la tua strada e purtroppo a non vivere più la tua età, ecco.
E senti Ron, io non posso non chiederti qualcosa relativamente a Grande Lucio, insomma, che ci ha lasciato nel 2012 e che sicuramente anche soprattutto in te ha lasciato veramente tanto. Ecco, era un uomo sicuramente molto generoso, no? Di cui avere fiducia, che credeva anche molto nel talento dei giovani, no? E aiutava moltissimo. Qual è l'insegnamento più grande che ti ha lasciato, Ron?
Di essere curioso. Di non accontentarsi mai di quello che si sa, che si conosce, ma di essere sempre curioso per tutto.
Sì.
E questa cosa io un po' l'ho ascoltata e un po' ero troppo giovane e pigro soprattutto, per cui sono stato un curioso solamente in certe cose e ho mancato in questo, perché avrei dovuto esserlo di più, adesso lo sono infatti molto di più di prima.
Bello.
Ron, noi adesso per ringraziarti, per lasciarti, per, insomma, per abbracciarti, abbiamo deciso di proporre logicamente Abitante di un corpo celeste, giustamente. Invece di riproporre i tuoi classici, diciamo, è giusto promuovere il brano che adesso, diciamo, farà da preambolo poi al nuovo CD, eccetera.
Sì, anche perché sai che voglio dire, questo è il primo brano inedito che io
esatto.
faccio uscire dopo 7 anni,
e quindi
infatti l'album che uscirà i primi di gennaio è tutto inedito,
esatto.
Ecco,
meno male, che bello
e che vede tante collaborazioni, quindi
infatti,
una cosa veramente molto bella e nuova, vero Ron?
Sì, collaborazioni, ma anche con ragazzi giovanissimi che scrivono già i testi, mi hanno mandato delle cose, guarda, sono due canzoni di una bellezza infinita e io sono così felice quando vedo i giovani giovanissime, capito, che hanno già un qualcosa in mano,
che
hai capito?
Bello.
È veramente straordinaria, una cosa emozionante.
Bellissimo, grazie soprattutto ad artisti come te, comunque, che sono vicino a loro, lo dobbiamo dire, perché sennò, insomma, ecco, quindi complimenti vivissimi.
Ron, quindi per abbracciarti, oltre logicamente a proporre il brano, noi vorremmo sapere sia che secondo te che cosa avrebbe detto Lucio Dalla rispetto al brano Abitante di un corpo celeste, e poi facciamo una dedica, siamo in radio, la dedica la facciamo fare a te, a chi la vogliamo dedicare poi? Prego.
Io la devo dedicare?
Certo, adesso, prima, prima
bene,
però spieghiamo allora, secondo te che cosa avrebbe detto Lucio Dalla rispetto a questa canzone.
Beh, ma non so mica, sai, ma è carina, sì, è carina, non lo so.
No, fantastico.
Scherzava sempre.
Certo,
Lucio, era il spirito che mi ha fatto ridere più in assoluto, sì.
E
il mio, era il mio amico come Zecco,
sì.
Zalone. Checco
Zalone. Sì, come Checco Zalone.
io rido con Checco Zalone e io come? Rido con Lucio, hai capito? Perché era una cosa pazzesca.
Una simpatia.
Davvero, che bello.
Cioè, ho riso molto, ho riso molto.
Meno male. Bene, ti ha lasciato un bel insegnamento, un bel messaggio.
Sì, assolutamente sì.
E allora, abitante di un corpo celeste, a chi lo vogliamo dedicare?
Abitanti di un corpo celeste, sapete? Allora, io non ho mai fatto un'intervista in tutti questi giorni così come quella vostra, perché mentre la facevate eravate veramente appassionati nel dire quello che volevate chiedere. E allora, siccome era bello quello che usciva da voi, sì, Io la voglio dedicare a voi.
Oddio,
Madonna,
adesso però già il caldo ci fa venire un po' di calo di pressione. Tra un po' io e Pietro, grazie al tuo bellissimo complimento, stramazziamo a terra nonostante il ventilatore. Dai. Grazie Ron, no, davvero, no, ci stai facendo
veramente grazie. Tutto cuore.
No, noi ti ringraziamo perché
grazie,
guarda,
a te di tutto cuore, davvero Ron.
Quando stasera, poi prima di chiamarti, insomma, parlavo proprio con Annalisa, io secondo me stasera ci sarà una bella empatia,
esatto,
con Ron, perché comunque, ecco, come, visto che tu l'hai detto, l'hai ribadito, no? Il fatto che sei sempre te stesso, cioè, quando ti
vedi... cerco di essere, sì, sono sempre te stesso quando mi riesci.
Certo, però, quando noi ti vediamo, ti ascoltiamo, insomma, io ho percepito sempre questo, cioè tanta verità, tanta autenticità,
esatto,
in te. E quindi l'ho detto,
così, guarda, come delle canzoni, da tutto.
È come nelle canzoni, quindi ho detto, secondo me stasera ci sarà una bella empatia.
E c'è stata,
assolutamente l'ho sentita. No, adesso non mettetevi a ridere,
no.
Hai capito? Però, ecco, c'è stato un momento quando mi facevate le domande. Sapete quelli che si avvicinano a Sanremo e vengono da te col microfono e ti fanno una domanda seria e tu stai rispondendo e loro se ne vanno via? Sapete quelli che fanno gli scherzi? Ecco, ha detto, ma non saranno due o tre di quelle persone là che mi stanno prendendo per i fondelli, perché eravate così veramente seri, hai capito? E ho detto, ma guarda questi onze. No, invece ho capito che era tutto vero, meno male.
tutto vero
grazie.
Ron, ma grazie davvero.
Allora, grazie davvero. Veramente un abbraccio fortissimo
anche a voi,
e quando
anche
voi siamo voi. Qui Ron,
quindi,
naturalmente,
mi raccomando, non vorremmo rincontrarti fra 100 anni, anzi.
Ecco, non molto,
guarda,
prima,
guarda, a me piacerebbe molto veramente rifare qualcosa con voi, anche magari da voi.
Perché
capito?
No?
Certo.
Ma tu,
sai perché? Ti dico perché, appunto, uscendo il mio album,
come no?
I primi di gennaio, io farò un tour teatrale,
allora,
per cui sarò in giro e capiterò vicino anche a voi.
Ah, però.
Benissimo. Allora,
occasione,
guarda,
migliore di questa non ci può essere.
Lo prendiamo, no? E sicuramente tu ci sentiamo.
Esatto.
E quando passerai vicino Campobasso, anche se quella sera dovrai andare poi da altre parti, noi cerchiamo di organizzarci e ti invitiamo, ti ospitiamo e sarai nostro ospite per una intervista, va bene?
Grande. Dai,
che felicità, anche noi tantissimo,
dai.
Ron, davvero, sarà veramente un grande, grande onore e piacere.
Grazie, allora, grazie. Adesso è il momento di ascoltare l'anima musicale di Ron, sia abitante
di un corpo celeste.
Grazie.
Grazie Ron, un abbraccio
grazie
grandissimo.
Grazie a voi. Ciao.
Ciao, a presto. Ciao, ciao, ciao.
Abitante di un corpo celeste, messo lì nello spazio infinito, ovvio che io mi senta precario e ogni tanto confuso e smarrito. Da una parte ho i piedi per terra e dall'altra non vedo che c'è, sempre un po' tra la pace e la guerra. Posso essere bene un mistero, molto ammiro la gente che mi accontento di non fare danni. L'ascensore che unico sa, alla felicità non te frena. Abitante di un corpo celeste, anche detto soltanto terrestre, sono spesso contento, confesso, anche senza nessuna ragione, perché oltre che intorno a me stesso, intorno a me stesso, io direi intorno a sole, io direi intorno a sole, io direi intorno a sole.
Grande, grande, grande Ron con abitante in un di un corpo celeste.
Bello, ci ha fatto
518, ci ha fatto sognare, non solo tanti bei complimenti. E noi proseguiamo il nostro programma, perché con la stessa energia, con la stessa verve e con la stessa curiosità, perché abbiamo un compositore, veramente un artista.
Sì, discografico, arrangiatore, musicista, direttore d'orchestra, chi più ne ha più ne metta, è con noi Pinuccio Pirazzoli.
Ciao Pinuccio.
Ciao Pinuccio.
Ciao a tutti, ciao, eccoci. Sono qua, sono presente.
Benvenuto all'appello, pronti all'appello, via.
Allora, Pinuccio, tu sei presente, anzi sei più che presente, anzi lo sei sempre, lo sei sempre più
vero.
Che presente.
Sì,
anche
sì.
Se molte volte, come anche direttore d'orchestra, sembrerebbe che sei quasi in disparte, ma sei sempre presente.
Invece è un gran ruolo, un gran ruolo.
Il mio ruolo è quello.
Ecco, ma se tu, tra tutte le cose che abbiamo nominato, eccetera, ma volendoti definire in un'unica o identificare in un'unica direzione, sei più direttore d'orchestra, sei più musicista, sei più discografico, ecco, che arrangiatore, che cosa sei?
Guarda, all'occorrenza non lo so, perché io ho fatto tutto il mio cammino iniziale da bambino, ho cominciato prima a suonare che a leggere l'alfabeto, quindi è proprio stata così per me, e io non capivo da bambino perché gli altri non sapessero suonare o non sapevano la musica. Quindi pensa un pochettino. E poi io ho cominciato a lavorare comunque in qualsiasi occasione, perché trovandomi da ragazzino in difficoltà, perché avevo una famiglia, ero l'unico maschio, l'unico uomo di una famiglia di tutte donne. E oltretutto erano tutte anziane, e quindi le dovevo mantenere. Ho cominciato andando a scuola a mantenerle, cominciando ad andare a suonare a destra e a sinistra. Quindi io ringrazio il cielo di aver incontrato il figlio di una di queste signora, mia zia, che mi ha cresciuto, e questo signore che poi era un maestro di musica e mi ha fatto conoscere la musica e mi ha istruito e mi ha mandato a scuola per imparare. Questo è stata la mia grande fortuna.
Dopodiché
ho fatto di tutto.
Ma infatti questo lo sappiamo, perché veramente, guarda, noi ci siamo documentati, ma hai fatto tante cose,
veramente.
Sei partito con i ragazzi della Via Gluck come chitarrista, poi sei diventato passato arrangiatore.
Con Antoine
collaborava.
Vabbè, la mia storia è strana, perché in realtà io i primi soldi che ho guadagnato li ho guadagnati in un circo.
Ah, questo non c'era pervenuto, Pinuccio, sì. No. Ma che novità.
Perché
raccontaci.
Un piccolo circo, sì. I componenti di questo, i fratelli di questo piccolo circo, i fratelli Caveagna, venivano a scuola dove imparavo anch'io chitarra.
Sì.
Dove io ero insieme a Mussisa, eravamo Franco Mussisa.
Ah, Franco Mussisa, certo, certo.
Eravamo compagni, diciamo, di banco. E venivano in questa scuola e mi hanno conosciuto e io avevo 13-14 anni, ero uno sbarbino, non avevo mai visto il mondo fuori di casa. E mi hanno detto, ma perché non vieni con noi che facciamo un numero con la chitarra, tu sei bravissima. Io veramente avevo un orecchio talmente forte che... Se c'era una mosca l'accompagnavo con la chitarra perché avevo un orecchio spaventoso. Va bene, vengo. Io ero contento perché così potevo suonare in mezzo al pubblico e sono andato mi davano 500 lire al giorno. E allora sono stati i primi soldi che ho portato a casa. Dopodiché ho cominciato con le balere. Dei professionisti. Con le balere dei professionisti, dove non facevo la cosa del momento dei ragazzi, purtroppo erano delle balere dove si facevano le begin, pum, 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 pum. E poi, però lì ho cominciato a capire che si poteva guadagnare i soldi che potevo portare a casa. Allora, andando a scuola e facendo questi lavori 4 volte alla settimana, sì, mi portavo a casa uno stipendio che potevo pagare benissimo la situazione. E da lì ho cominciato a fare il mecenate e il mercante di musica. Ho cominciato a dare sempre soldi a casa, ho cominciato a lavorare e pian piano ho fatto delle cose importanti. Poi ho incontrato Milva, poi ho incontrato Antoine, e dopo sono andato a finire con Celentano e poi dopo Celentano ho incontrato Gino Paoli e Gino Paoli mi ha fatto diventare, ha riconosciuto in me che avevo la possibilità di essere un arrangiatore. Cosa che poi ho fatto, e poi ho conosciuto improvvisamente la televisione negli anni 90. Negli anni 90 ho capito che per fare la televisione non potevo essere così, così bravo, perché per fare la televisione bisogna essere un pochettino anonimi, bisogna essere quelli che fanno e che sanno fare, però volare bassi. Rendi e vai avanti anni. Beh, così sono ancora qui che vado avanti.
Ma sei giovanissimo,
hai voglia quante cose da fare ancora.
Sei iniziato appunto da soli 4 anni con la fisarmonica, quindi
ero un chitarrista io.
Sì, però certo, chitarrista.
Però quando avevi 4 anni ti hanno regalato una fisarmonica, o sbaglio, Pinuccio?
Sì, quello l'hai
detto
giusto.
Esatto. E poi il pianoforte, poi la chitarra, eccetera, eccetera.
Ecco, ma tu che hai composto tante colonne sonore, qual è la colonna sonora della tua vita, Pinuccio?
No, io con il sonore, scusami se ti interrompo, io ho fatto più dischi io con il sonore l'ho fatto.
Vabbè, Bingo Bongo, Bingo Bongo.
Ho fatto solo per Celentano, però ero il suo arrangiatore, allora è stato riuscito a fare qualche cosa di quel tipo lì. Magari avessi fatto le colonne sonore, mi sarei divertito di più, ma a Milano, e dire la verità, a Milano era proprio il mondo il mondo del disco era a Milano negli anni 70-80. Io ero un grande music maker, io facevo moltissimo, poi sai, spaziavo da Celentano, la Rettore, Paoli, tutta questa gente qua, nomi grossi,
Toto Cutugno, Fausto Leali, Luisa Barbarossa,
tutta la roba di Cutugno, sono arrivato anche a fare Renato Zero, insomma,
esatto,
delle belle soddisfazioni.
Pinuccio, appunto, il contatto con questi grandi artisti, cosa ha aggiunto a te anche come persona, non solo artisticamente, ma proprio anche umanamente?
Ma guarda, ti devo dire la verità, gli artisti sono artisti. Io sì. sono credo di essere anch'io un po' un artista, chiaramente,
certo,
perché
sei.
Sono creativo e a un certo punto, dal momento che da bambino mi hanno messo un po' troppo davanti e crescendo ho voluto stare un po' indietro. Però gli artisti hanno una certa spinta che è la loro sopravvivenza, sì. il loro ego che deve funzionare, la loro creatività. E quindi quando si affidano a un tecnico, perché devi capire che l'arrangiatore, quando si affidano gli artisti all'arrangiatore, considerano l'arrangiatore un tecnico o un creativo.
Mm-hmm. Sì.
Perché per esempio il tecnico è l'orchestratore, quello che realizza l'orchestra, con l'orchestra fa delle cose abbastanza classicamente. Mm-hmm. E non inventa molto se non c'è proprio l'autore che gli indirizza in qualche modo, lui sì. ripete quello che dicono gli autori. Poi ci sono gli arrangiatori che hanno invece la velleità di inventare qualche cosa.
Sì.
Okay. Siccome io ho sempre avuto l'idea di inventarmi qualche cosa, e quindi tutti questi artisti erano con gli occhi sbarrati perché ho detto chissà cosa cavolo si inventa qui adesso, questo qui vediamo un po' cosa sta facendo, perché per loro ero sempre un esperimento,
certo.
sempre stato un ideatore.
Certo.
E, mi ha sempre la Goggi diceva alla casa discografica, ah, non ne sbaglia uno, perché mi piaceva, mi è sempre piaciuto al di là del lavoro in sé. Mi è sempre piaciuto avere la passione di fare le cose.
Sì.
Quello che lo è ancora adesso, ce l'ho.
E lo sappiamo.
C'è un famoso detto che dice: fai un lavoro che ti piace, vero Pinuccio? E non lavorerai neanche un giorno. E quanto è vero, e tu anche lo dimostri.
Ma tant'è vero che io ho un'orchestra in Rai che ha lavorato, ha fatto tantissimo.
Sì.
Ma io non è che ho costituito un'orchestra chiusa. Io ho degli elementi bravissimi, ma che non vanno via da me.
Mm-hmm.
Io non l'ho mai mandati via, però lo sono loro che non vanno via. Perché gli ho sempre istruiti dicendo, ragazzi, fare le cose, ci sono due modi, no? O le fai bene o le fai male. Se comunque per farle bene costa uguale. Quindi conviene sempre dedicarsi un attimo a quello che si fa con grande rispetto.
Certo, è vero, è verissimo.
Bravissimo.
Ecco, ma tra i tuoi sensi, qual è il senso più sviluppato, Pinuccio?
Non ho capito.
Tra i tuoi sensi, qual è il senso più sviluppato?
Il senso più sviluppato? L'autoironia.
Ah.
Bellissimo, bellissimo, Pinuccio. Quanto aiuta l'autoironia nella vita, è vero? È una bellissima dote, assolutamente.
Cioè io, scusami, ma tu mi chiami e mi dici Pinuccio? Se non sbaglio, mi chiami Pinuccio, vero?
Sì, Giuseppe.
Ah,
aspetta. Pinuccio, giustamente. Ma se io alla mia età mi chiamo ancora Pinuccio,
vuol dire che
perché se fossi stato un cretino avrei potuto chiamarmi Pinuccio, avrei dovuto cambiare nome e chiamarmi almeno Ugo.
È vero.
Giovanni,
sei forte, grande, veramente. Hai ragione, sei un grande davvero.
Per permettermi di chiamarmi
Pinuccio,
devo essere sicuro.
È vero.
Bravo, è vero, hai ragione. Senti, io volevo ricordare giusto un'altra cosetta di te, perché insomma sei un grande artista, fai tante cose, ma sei anche molto umano. Io questo lo vorrei dire, insomma, lo vorrei ricordare perché
insomma, io sono umano perché ho anche incontrato una fede umana.
E questo è molto importante. Tu sei stato ambasciatore proprio di una bellissima campagna solidale, no? Una storia di mani della Lega del Filo d'Oro. E quindi insomma
ragazzi,
è vita vera.
Veramente quando siamo entrati, eravamo in tre, io, Vesicchio e dei amici, io non sapevo come fare, perché non sapevo come arrivarci alla fine della giornata.
Sì.
E io ho visto veramente come io ho molta compassione.
Sì.
E io sono uscito distrutto da quella cosa.
Sì.
Ne sono uscito distrutto perché, a parte che sono un sostenitore, ma sono veramente questi bambini, queste cose che vivono il loro mondo, perché vivono il loro mondo, la loro vita la vivono, sì, comunque, sì, nella loro dimensione,
sì,
e quindi è una roba incredibile,
sì.
Questo è, è una cosa, è una malattia che poi sono tutti differenti, non è che ce n'è uno che è uguale all'altro.
Certo.
Quindi è veramente una sofferenza. Ma parliamo d'altro, ragazzi.
Diciamo, guarda, che effettivamente...
Pinuccio, proprio per salutarti e per abbracciarti, visto che tu hai anche dei figli, quali sono i valori che trasmetti a loro, i valori importanti che trasmetti ai tuoi figli?
Ma io non so se sono riuscito a essere un grande padre, non lo so. Però adesso che sono diventati anche loro padri, li sento molto più vicini. E forse si rendono conto della difficoltà di sostenere una vita di lavoro incredibile, dedita, e una famiglia. La verità è che un artista che fa questo mestiere non dovrebbe sposarsi, devo dirti la verità, non dovrebbe avere figli, non dovrebbe avere questa cosa, perché da una parte e dall'altra non puoi far tutto, non puoi voler tutto, è un egoismo totale.
Certo.
E quindi quando sono piccoli sono soli perché tu non sei lì, e non capiscono perché. Ma io non è che ero al bar o in vacanza con delle bionde, lavoro.
Certo, sì. Pinucci,
però all'epoca il mio lavoro era fatto proprio con ore, giorni sì, di studio, e quindi non avevi scappo. Io ho finito una produzione, il giorno dopo cominciavo subito quell'altra, oppure non avevo ancora finito una. Era una roba assurda, una roba per anni. Io mi ricordo che quando ho cominciato a fare la televisione, un giorno ho riscoperto la primavera, perché non vedevo più la differenza dal sole del giorno e della notte, perché ormai vivevo di orari, di incontri. Poi la sala di incisione una volta era un posto solitario, perché non parlavi mai, ascoltavi, poi facevi i segni da capo, le parole erano da capo, rifacciamo, ok, questo va bene, ma era un lavoro duro, era un lavoro molto duro.
Però questo che dici davvero dimostra la tua grandissima sensibilità, dire, io e Pietro ci stavamo guardando mentre tu parlavi e percepivamo proprio quello che tu senti mentre dici, mentre parli, quindi davvero
grazie,
ti fa onore, Pinuccio, davvero.
Grazie
tanto.
Pinuccio, per aver voluto condividere con noi.
Se avessero scoperto 10 anni prima il tampone per le memorie, avrei risparmiato un pochettino di vita.
Fantastico. L'abbiamo colta.
Pinuccio, noi ti ringraziamo, e adesso
grazie,
abbiamo deciso,
Pinuccio,
logicamente insieme a te, per poterti abbracciare, di proporre una canzone di Celentano, È ancora sabato, in cui c'è logicamente qualcosa che dobbiamo...
Io sono legato a questo pezzo perché il testo l'ha fatto Giorgio Calabrese, ed è stato cantato da Adriano per questo pezzo, che non lo voleva cantare, non lo voleva mai cantare, non si decideva di farlo. E poi è arrivato a Giorgio e gli ha detto: ma caspita, questo è un pezzo pazzesco, lo devi fare. E poi divenne la sigla di Fantastico 8, di Celentano, nel finale come sigla. E quello è, secondo me, in questo momento mi è venuto in mente quel pezzo lì, che è fantastico.
Bravo, lo proponiamo, grazie a te, davvero questa sera lo riproponiamo. Siamo
e quindi
molto felici.
Abbracciamo Pinuccio Pirazzoli con il pezzo di Adriano Celentano,
È ancora
sabato. Grazie Pinuccio.
Ciao Pinuccio, grazie mille, un abbraccio,
buona
in bocca al lupo per tutto.
A tutti.
Ciao. Grazie a te,
grazie,
ciao, alla prossima.
Ciao.
Si è fatto tardi, ma siamo rimasti qua, fermi
sul cosa si fa, ed in attesa di ispirazione è ancora sabato. C'è qualche sintomo di nervosismo, da voglia di promiscuità, di paranoia, da tentazioni, è ancora sabato. Guardando in su e stiracchiandomi non so trovare un'idea, dovremo pure inventarci qualcosa, è ancora sabato. E per la necessità di sopravvivere discussioni a parte, una strada c'è. Prova a tirarti su, prova ad uscire un po', prova qualcosa in più, prova a non dirti no, la notte ti ispira. Spiccioli di una serata così, non avvilirti coi non fa niente, è ancora sabato. Prova a tirarti su, prova ad uscire un po', prova qualcosa.
E ancora sabato, Adriano Celentano, e grazie ancora a Pinuccio Pirazzoli.
Esatto,
siamo qui,
un saluto ancora grande.
Siamo qui, puntata 518 di Desideri Distonici, una voce forte, intensa,
e
diversa.
Diversa.
E noi continuiamo nella nostra diversità perché abbiamo un'altra persona diversa, per fortuna,
esatto.
Non uguale
qui
a me.
C'è un intercambio, per fortuna, insomma.
Per fortuna.
Non abbiamo copia e incolla qui, nella maniera
simpatica,
più
simpatica, affidabile. Adesso questo lo dobbiamo capire.
Però dobbiamo ancora capire da lei, naturalmente.
Però sicuramente.
Si dice di lei, ma vediamo.
Sì,
se è poi
però,
vero,
brava, simpatica, però è anche, vedi, io ho sbagliato perché ha detto che lei non è, non,
sì,
è anche cantante, in effetti lei non
sì,
è
ma
solo
lei,
attrice,
ma lei fa tutto, eh.
Lei non è solo attrice,
no,
già,
no, no,
e ho fatto la mia prima gaffe, e abbiamo Valentina Ruggeri.
e siamo a uno come gaffe, ecco. Controllo.
Solo la prima, Valentina, tu segna, mi raccomando, segna.
Mannaggia.
Brava.
Io dopo questa gaffe, già sapevo, Valentina sicuramente dico rinuncia all'intervista, perché dopo che ho fatto questa gaffe... Cioè.
Ma dica, ci si confonde, perché io sono appunto attrice, cantante, Daniela Coach... Ne faccio tante, quindi a un certo punto ecco, allora, mi confonde.
Ecco, allora è lecito.
Scusa,
che,
perché tutte queste cose non la fruttivendola? Scusa,
ecco
Valentina.
Qui, cominciamo, vai, cominciamo.
Ma mai dire mai, tra l'altro, guarda che chi lo sa, durante il Covid io ho pensato anche a quello a un certo punto.
È un lavoro di tutto rispetto,
No, assolutamente. Ah, no, era più assoluta. No, era solo per dire, cioè, nel senso... Hai mai pensato a un altro lavoro, cioè nei tuoi cassetti, no? I sogni nei cassetti, che sogni c'erano in quei cassetti, Valentina? O il cassetto non ce l'avevi, fammi capire.
Beh, in realtà io sempre, cioè il mio interesse è stato sempre quello di comunicare, quindi alla fine quale fosse la strada, se fosse tramite la voce, tramite il corpo, tramite tutto, quindi io ho fatto anche radio, quindi occhio che
infatti siamo sotto osservazione del grande fratello.
Ma non la senti che bella voce che ha?
Infatti sì, devo dire che è una dura lotta stasera.
È una bella lotta, però è una bellissima voce, radiofonica, assolutamente, una bellissima voce. Valentina,
grazie.
Allora...
E quindi sì, insomma, comunicare, io comunico, dove c'è da comunicare, ma anche per strada, ma anche...
Ma sì, ma lo sappiamo, lo sappiamo che tu non ti tiri indietro, vedi, sei affidabile, sei una persona affidabile. Non ti tiri indietro.
Ed è un'altra bolognese, attenzione, perché noi abbiamo avuto il fratello di Ligabue, Marco Ligabue, abbiamo avuto diversi ospiti bolognesi.
Sì.
Ma da bolognese, anche tu sei molto tenace, Valentina, perché insomma abbiamo sempre notato questa caratteristica degli emiliani. Ti rispecchi anche tu in questo?
Siamo tosti ma senza pesantezza, questa è la nostra prerogativa, cioè riusciamo ad essere duri, cioè gente un po' di montagna, un po' di campagna, però con la leggerezza dell'università, cioè abbiamo questa doppia faccia, diciamo, quindi mi piace la mia bolognesità, cerco di tenermela stretta.
Brava.
Tu hai cominciato, Valentina, proprio da ragazzina, beh, sei giovanissima, con la commedia dell'arte, perché eri minorenne quando andavi a fare i seminari, insomma, per gli attori professionisti, insomma, dovevi portare la firma di tuo padre, cioè
mamma mia.
Cioè, incredibile, guarda che cosa sei. Ecco, ma...
Ancora con Eugenio Allegri ancora ne ridiamo, che era al primo seminario gli portai la firma di mio padre e lui era disperato, diceva, ma come mai sei così piccola, come mai? E io ero fatta di energia, di amore per il teatro e volevo imparare. E non smetto di imparare, perché io adesso sto andando a Venezia, alla Biennale,
ritirare il premio visto la mostra di Venezia che c'è a settembre, te lo danno adesso a luglio. Quindi... te lo danno a luglio.
Pietro, ecco, seconda gaffe di Pietro.
Vado a imparare le novità sul campo, vado a capire
Valentina.
Di nuovo, anche perché serve un po' di linfa nuova adesso, quindi vado a vedere che aria tira, ecco.
Brava.
Ma Valentina, domani sera hai la possibilità di invitare a cena George Clooney e William Shakespeare. Chi decide di tenere?
Guarda, Shakespeare, perché Clooney ce lo conosco.
Lo so, che hai recitato nel cast.
Che ti è venuto a portare lo spumante, la sfera, una pubblicità, ricordo. non ricordo, non voglio fare pubblicità occulta, però insomma.
Va bene. Prego, scusami, Annalisa.
Devo dire che Clooney è uno di quei ricordi che ti porti proprio nel cassetto. Insomma, lavorare con lui è proprio, come dire, una stella sul curriculum. Ed è stato bellissimo.
Adesso detto fra di noi, cioè, merita Clooney o...
Cioè, è così come lo vediamo, Valentina, oppure, non so, ti sei ricreduta in qualcosa, ecco?
No, è una persona estremamente alla mano, estremamente gentile, ironico, simpatico, si mette al piano appunto degli attori che ha attorno, ma in maniera incredibile, e sa perfettamente come esaltare le doti di ogni singolo attore. Io ero lì come attrice, ma nel provino ho cantato, perché, come dire, ho fatto questa piccola cosa, lui si è visto il provino, ha sentito che cantavo e mi ha chiesto, ti va se aggiungiamo una scena e mettiamo te che canti? torna a Sorrento mentre, mentre tutti attorno a te ascoltano, sì. Detto, a me lo chiedi, Giorgio.
A me.
Non c'è problema.
Dice, anche se devo cantare scapricciatillo, cioè io...
Beh, e la cosa bella è che ti ha chiesto proprio di improvvisare, quindi già dice tutto, c'è cioè una persona che ti mette anche no, in condizione di dire fai quello che vuoi, io poi valuto, ma tu sentiti libera, no? E quindi
e
molto
poi
bello.
La cosa bellissima è che lui diceva, io questa scena non so dove la userò, perché non c'è copione,
sì.
Ma so che sarà, ma è bellissima. E poi guardando la serie l'ha usata in un punto estremamente poetico, poi appunto non spoilerò niente, però ha veramente esaltato quella scena che non esisteva prima di questa sua intuizione.
Sì.
Era quello, è un uomo intelligente, intuitivo, è un artista vero, insomma, sa quello che fa. Ecco.
E senti, tu hai interpretato proprio in Catch 22 una delle quattro prostitute della casa di tolleranza gestita da l'uomo romano che era Giancarlo Giannini, per l'appunto, con grandissimi doti canorali tue, insomma. Questo personaggio aveva anche un po' di malinconico, vero Valentina?
Infatti.
Allora, andando un po' al tuo animo, ecco, tu quante volte ti prende la malinconia? Ecco, in quali momenti particolari? Come riesci a sconfiggerla? Se riesci.
Allora, diciamo che io non sono avvezza alla malinconia. Cerco, in realtà... sono solare di mio e questo bene.
Sì.
Quando appunto le condizioni avverse mi buttano giù, cerco veramente in tutti i modi di tirarmi su. Poi è chiaro, non sempre, a volte ci si sente sopraffatti, però non amo crogiolarmici, quindi cerco sempre di fare qualcosa, a volte magari anche in maniera goffa e sconnessa, però per... e pomparmi dell'energia. Poi grazie al cielo ho attorno a me persone belle che sanno aiutarmi e quindi a tirarmi su o a semplicemente anche mettere a fuoco e in maniera lucida capire le problematiche, però insomma devo dire che sto sviluppando soprattutto dopo appunto l'anno surribilis del Covid forma di grande consapevolezza zen, sto diventando molto zen, anche perché o così o sono capocciate contro il muro, quindi
certo.
Insomma,
è vero. Ecco, ma quanto conta, vedi, anzi quanto conta, quali sono le qualità che devono avere gli altri per acquisire la tua fiducia, Valentina?
Allora, grande capacità di dialogo, nel senso, io non amo... litigare, non amo i non detti, non amo le cose poco chiare, invece apprezzo tantissimo la capacità che per esempio ha il mio compagno Luigi di essere sempre in grado di parlare delle cose, di riuscire ad affrontare i discorsi, anche i più scomodi, anche quando magari non abbiamo voglia di parlare, però avere la forza e il dialogo tra le persone, che sia in famiglia, che sia in coppia o tra amici.
Sì.
Comunque fa bene, perché sgonfia quelle cose, ognuno magari preso dalle proprie paure, dalle proprie ansie, gonfia le situazioni, invece parlare riesce a riportare tutto alla concretezza ed è molto importante, quindi questa è la prima cosa che apprezzo nelle persone.
Sì.
E poi mi piacciono le persone tranquille, che sanno godersi anche le piccole cose in maniera... allegra, insomma, mi piace chi prende la vita in maniera leggera ma mai stupida.
Leggera ma mai stupida,
con leggerezza,
questo
è molto importante.
Tornando proprio al discorso della leggerezza e della stupidità, ecco, che cos'è per te la comicità intelligente?
Allora, io ho avuto la fortuna di essere allieva di Anna Marchesini in Accademia.
Grande.
Questa è stata la fortuna della mia vita, cioè conoscere Anna è stata veramente un grande privilegio. E lei ci ha insegnato la poetica della comicità, cioè la comicità non è mai stupida, quando è stupida non è comicità. E il segreto della comicità è riuscire a, appunto... guardare la realtà da un'altra prospettiva e quindi ridere di cose che fanno male in realtà, ridere di cose che delle nostre miserie, ridere delle debolezze, delle vigliaccherie, e quindi ridendole poi riusciamo anche a prenderne consapevolezza. La comicità bella è quella che poi ti dice sì, ho riso, però ammazza di che cosa ho riso, forse è meglio rifletterci anche. E poi a livello tecnico la comicità è ritmo, è musica, è totalmente musica. Esiste il tempo giusto perché appunto la comicità funzioni. Una volta in una lezione Anna mi fece entrare in scena solamente il primo passo tipo 40 volte, alla fine stavo sbattendo la testa al muro per farmi capire il tempo, il tempo giusto. Quando l'ho trovato non l'ho più lasciato. E lei mi ha detto, vedi, adesso c'è, adesso ce l'hai.
Lo swing, lo swing giusto,
perché è quello che fai tu, Valentina, con il tuo bellissimo gruppo vocale delle Lady Vette.
Questa è la seconda gaffa che ho fatto.
La seconda gaffa, segna Valentina, mi raccomando, poi facciamo il conto alla fine.
Me lo segno.
Ecco, senti, tramite questo bellissimo gruppo vocale, insomma, voi non solo siete autoironiche, quindi mettete in campo questa bellissima comicità intelligente di cui parlavamo, ma mettete anche in risalto la bellezza e l'eleganza della donna degli anni 50.
Infatti,
è quello che mi chiedevo, Valentina, ma tu dentro sei più donna anni 50 o ti consideri più donna di questi tempi?
Bella domanda, in realtà né l'una né l'altra, cioè nel senso mi sento, devo dire, come dire, una crasi, ma anche dei periodi intermedi. Ho assorbito il 68 dai miei genitori, ho assorbito anche gli anni 80, ovviamente, essendoci nata. Sì. Quindi ho preso e mi è piaciuto viaggiare all'indietro verso gli anni 50, gli anni 40 e capire meglio che cosa è successo. Poi è vero, noi l'abbiamo preso chiaramente a pretesto, poi ce ne siamo anche un po' allontanate, come dire, gli anni 50 sono stati per noi un punto di partenza per poi creare tanto altro. Tra l'altro a giorni uscirà poi appunto su Facebook, Instagram, su tutti i social, su YouTube, il nostro tormentone estivo, quindi per chi non è, come dire, appagato dai tormentoni radiofonici attuali, c'è il nostro che è appunto con un sapore retro ma con tanta comicità al femminile.
E come il titolo, scusami, così lo diciamo almeno.
Tapa, l'epopea del pelo superfluo.
Ok.
Tapa.
Ma no, ancora non è purtroppo.
Il video uscirà tra qualche giorno.
Invece, perché altrimenti l'avremmo potuto proporre.
Esatto, la mandavamo assolutamente on air.
Guarda, il brano forse c'è già su Spotify, può darlo.
Solo che adesso non abbiamo la possibilità di
non vediamo, però
diciamo che facciamo una cosa, sarà un'occasione per poterci risentire in futuro, visto che diciamo che questa sera tramite la mia gaffa diciamo che tu sei entrata più in veste di attrice assolutamente, vuol dire che ti reinvitiamo per un altro momento,
sarà un'occasione
e sarai presente più in veste di cantante, così possiamo parlare anche del taglio vintage, quindi
e poi la terza volta mi chiami con medaglia alla coach, così poi facciamo la
terza, perché ha anche un'altra identità, quindi perfetto, insomma.
Benissimo,
perfetto. Valentina, ci piace.
E allora Valentina, adesso per salutarti, visto che sei in questo momento in una strada molto calda, abbiamo deciso di dedicarti una canzone di Domenico Modugno, Strada Anfosa, e quindi del 1957, e quindi con questa canzone noi ti abbracciamo e rinnoviamo l'invito per un'altra volta.
Esatto.
Grazie.
Un grande abbraccio anche a voi.
Grazie Valentina, buon viaggio ancora, piano piano per strada, e ci ascoltiamo Domenico Modugno con Strada Anfosa 1957.
Ricordiamoci di seguire Valentina Ruggiero, ma non seguire nel senso con la macchina, perché adesso è in autostrada, non la seguiamo con la macchina.
No, inseguire, no. Seguire come artista, va bene? Non come teppista, va bene? Ok, bene, ci ascoltiamo questa bellissima canzone. Ciao Valentina, grazie mille.
Ciao, un abbraccio.
Grazie
mille.
Ciao.
Domenico Modugno, Strada Anfosa.
Mi dice non so fatta per te e da nascuna faccia perché sta lacrima lucente che vuoi. Miezza una strada in fossa c'è simmo di t'addio, sola penata via dove che partì. Miezza una strada in fossa, piagnendo ma passato, ed io cammino moro, te lascio partì. Perché tu vuoi restare, ma tu ne vai? Perché ti voglio bene e dico va. Miezza una strada in fossa, solo con una vota, solo questo destino che amo va così. Perché mai ditta addio? Perché una volta eri felice con me e mo non ci capimmo più.
Strada Anfosa, Domenico Modugno, sì. Con questa canzone abbiamo salutato anche Valentina Ruggeri,
esatto.
Simpaticamente ha voluto condividere con noi questa puntata 518 di Desideri Distonici.
Andiamo veloci,
e noi continuiamo perché abbiamo un attore dal grande temperamento, la grande determinazione, la grande passione, ossia Marco Marchese. Ciao Marco.
Ciao Pietro, ciao a tutti i radioascoltatori.
Ciao Marco, buonasera a te, come stai?
Ecco, giustamente.
Discretamente. Ho dimenticato il tuo nome.
Annalisa, Marco, Annalisa.
Purgherò all'inferno, sicuramente.
È colpa mia,
assolutamente.
Preso dalla frenesia.
Dalla frenesia, esatto, non ci siamo ripresentati prima di essere on air, quindi assolutamente. Sì, la terza gaffe di Pietro questa sera.
È un continuo fare gaffe.
Sarà il caldo, Marco, ma chissà.
Dopo quella mancanza di fosforo che ho nel cervello, tutto diventa comico.
Davvero.
Marco, allora partiamo subito con lo sguardo. Tu, da quello che io ho potuto leggere, ho potuto vedere di te, eccetera, tu hai uno sguardo particolare rispetto all'arte, cioè nel senso che affronti il tuo lavoro con uno sguardo particolare. Ecco, come mai questo sguardo particolare rispetto alla tua professione?
Ma guarda, dovresti darmi un indizio, cioè io mi guardo allo specchio.
Nel senso che, non lo so, io vedo una, come ho detto prima all'inizio, quando ti ho presentato, una determinazione, una passione che è al di fuori della norma, come, ecco.
Sì, allora posso rispondere più correttamente. Tu intendi dire questa determinazione che può trasformarsi in uno sguardo un po' belligerante, forse?
Sì.
Ma insomma, d'altra parte, guarda, dico una cosa sciocca. Quando tento di ridere, magari mentre non so, sto facendo una foto o un banalissimo selfie, io credo di ridere chissà come, e quando mi guardo dopo non c'è la più piccola traccia, forse sarà, una modalità con cui così mi pongo, forse interpretabile o meno, ecco.
Certo. E l'intraprendenza invece nella tua vita quanto conta?
Guarda, nella mia vita, come nella vita di tutti, dovrebbe essere cioè intraprendere o essere intraprendente conviene, ecco, diciamo che conviene, perché altrimenti chi ti è a fianco, chi ti passa vicino, se lui è un po' più intraprendente di te, ovviamente è così, in dirittura d'arrivo ma non sarai tu, ecco, questo è un po' in linea di massima, magari dopo uno può essere intraprendente affrontando una cosa e magari assolutamente così, leggero o passivo da un altro. Sul lavoro no, sul lavoro tendo e tento di esserlo, ecco.
Senti Marco, allora tu diciamo hai iniziato questa tua carriera, se vogliamo leggermente in ritardo, ma rispetto a quello che solitamente la norma, ma insomma neanche tardissimo devo dire, e probabilmente, anzi sicuramente direi con una consapevolezza davvero molto, molto grande, da persona che sa cosa vuole e quindi ci arriva bello dritto dritto. E ci sono, come dire, molti giovani che dicono di volere fare gli attori abbastanza facilmente, Marco, no? Cosa pensi al riguardo? Cioè credi che questi ragazzi non abbiano abbastanza proprio la consapevolezza che hai avuto tu invece quando hai iniziato questo mestiere, e quindi così lo dicano in maniera un po' troppo semplicistica, cosa che consiglio daresti a chi appunto lo dice così un po' in maniera un po' superficiale?
Guarda, mi piace rispondere a questa domanda perché come mi capita alcune volte, magari rare volte, insomma, sì, quando ho a che fare con una persona magari più giovane che aspira a fare questa professione, io dico che molti, ecco, come dici tu, tentano e dopo si perdono, un po' perché ovviamente questo è uno dei mestieri più uno dei più complicati, perché è un gioco di equilibri da tutti i punti di vista, specialmente mentali, però credo, adesso a dirla proprio col cuore, credo che uno dei motivi sia che si lasciano scoraggiare, guarda, da un luogo comune, no? Da questa chiacchiera che un po' parte anche magari da persone molto vicine a loro, no? Un attimo quello che abbiamo detto un'altra volta, cosa credi? Cioè è difficilissimo, non ci riuscirai mai, ti verranno a prendere proprio a te a fare questa cosa. E ecco, questa è una cosa che fa franare un po' le ambizioni, le aspettative, perché non è che magari, ecco, non vorrei intortarmi col discorso, comunque non bisogna assolutamente, quando si vuole fare questo lavoro, credere che non succeda niente, se però si batte la strada senza pietà. Ecco, non bisogna credere assolutamente a tutte le difficoltà, a tutto questo fato così che vorrebbe far aleggiare l'impossibilità di farlo. Non è vero, cioè, magari ecco, dipende a che livello arrivi, però determinazione e basta, senza pensare.
Bravo, questo è un bellissimo suggerimento, davvero, davvero Marco.
Ma nel... un po' confusionale.
No, sei stato assolutamente chiarissimo.
Sei stato chiaro, anzi. Sì. Ecco, ma qual è la più grande pazzia che hai fatto a livello lavorativo? Cioè, che ne so, hai scelto un ruolo che forse non ti si addiceva, non lo so, qual è la più grande pazzia che hai fatto?
Ma guarda, forse la più grande pazzia una pazzia, magari non proprio una pazzia. No, non ho mai ricoperto ruoli che non sentivo o non mi è capitato che me ne dessero. Però forse, tanto per alleggerire, ti racconto un aneddoto. Io cominciai questa carriera facendo parte semplicemente della troupe, aiutando porca miseria, chi era? Ero una sorta di factotum, perché diciamo lo scenografo di un film di Bianchini mancava di un assistente. Una delle pazzie fu quello di voler raggiungere il set nonostante i mezzi per coprire la tratta da casa mia al set non esistevano, quindi io avevo la scelta di fare, erano mi pare 17 chilometri, no, te ne conto che ero sportivo, sportivo proprio, sportivo nel senso, cioè sportivo, andavo a correre, nuotavo tantissimo, sul serio, e io mi rassegnavo, mi facevo questo footing, diciamo, così arrivavo lì disintegrato, ecco, questa fu una follia, infatti dicevano ma come sei arrivato qua? Non so, come vai via? E dicevo, no, ma... Ecco, questa, ecco, feci questa cosa, però conquistai un po' quello piccolo spazio con il regista che mi diede la possibilità di fare altro.
Esatto,
ecco.
Lorenzo Bianchini, giusto?
Esatto,
Lorenzo Bianchini. E andando da Lorenzo Bianchini a Giuliano Giacomelli, insomma, diciamo che hai conosciuto sul set di Across the River, proprio oltre il guado, lui era aiuto regista, insomma, con lui... pare tu abbia stretto un bel rapporto di amicizia, Marco, e allora mi chiedevo, ecco, la vostra è un po' un'eccezione alla regola proprio nel vostro mondo, oppure diciamo che ritieni abbastanza semplice stringere rapporti di amicizia sul tuo lavoro?
Ma guarda, quella con Giuliano Giacomelli, con cui facemmo Gemma di Maggio, sì, con una guest star importante,
Franco Nero,
dopo Profondo, di cui appunto ricoprì il ruolo da protagonista, sì, cioè, fu una circostanza, diciamo, dettata insomma dall'animalità, cioè dalla compatibilità caratteriale.
Sì.
Perché, se devo essere sincero, una delle cose difficili in questo ambiente è proprio stringere relazioni professionali concrete, perché si tenta purtroppo, insomma, di senza colpa, non so, sì, un attimo di farsi strada sgomitando a destra e a sinistra. Non è un ambiente, oddio, anche questo è un luogo comune, però c'è anche molta pace, molta serenità, comunque non è un ambiente dove fioriscono i rapporti di amicizia come se fossero, ecco, margherite, ecco, non è proprio così. Bisogna avere poca pietà per se stessi e quel po' di scaltrezza, e dopo deve essere fortunato, insomma.
Certo, conta anche quello.
Marco, ma al mare chi porteresti, Nicola Sganga o James Foley?
No, James Foley, sì, sicuramente.
Assolutamente. È un nome, cavolo, senti Marco, tu hai recitato anche in Intolerance, questo cortometraggio, sì, sempre di Giacomelli Giovenca. Mi ha colpito tantissimo, sì, il fatto che sia stato recitato tutto interamente proprio nella lingua LIS, la lingua dei segni, ecco, in bianco e nero, insomma, proprio come piace a me, devo dire. Ma senti, com'è stato accolto dai non udenti questo cortometraggio?
Come è stato accolto
dai non udenti, sì.
Sì. Ma guarda, paradossalmente, sono, vorrei dire cose per altre, sì, però il fatto che il finale di questo lavoro, di questo corto, fa un attimo, crea un'aria un po', ma non dico malvagia, ma siccome, ecco, al protagonista e anche alla coprotagonista, insomma, il fatto, sì, che lui dopo non posso rivelare, insomma,
sì,
per chi non,
certo,
ha visto.
Certo.
Però lui diventa un po' un personaggio negativo, forse, no? Per certi aspetti. Si pensava quale avrebbe potuto essere la reazione,
sì,
però no, la comunità la prese in considerazione. No, fu dalla nostra parte, assolutamente.
Perfetto.
Poi, a parte che è ancora impegnato nel percorso di Sivagliero, quindi.
Certo.
Marco, noi adesso ti abbracciamo e ti salutiamo e abbiamo deciso di dedicare al tuo animo, al tuo cuore, alla tua mente, alla tua arte, un pezzo di Jerry Mulligan del 1952, ossia Bernice
Tune.
Con questo brano noi ti vogliamo abbracciare e ti vogliamo fare, logicamente, tanti in bocca al lupo per
tutta la tua carriera, Marco, e tutto di quello che di bello fai e continui a fare, insomma, è tutta la passione che tu metti in quello che fai, davvero, Marco.
Ok,
grazie Marco.
Io vi ringrazio tutti gli ascoltatori per la pazienza, soprattutto ringrazio per la canzone.
Grazie a te, Marco.
Grazie.
Molto piacevolmente. Grazie tantissimo.
Grazie mille a te.
Ringraziamo Marco Marchese.
Benissimo, ci aspettiamo Gary Mulligan. Ciao, un saluto a te, Marco, un abbraccio grande.
Grazie.
Ciao, un abbraccio.
Ciao ragazzi.
Thank you.
Gary Mulligan con Bernice
Tune.
E lo dedicavamo giustamente a Marco Marchese.
Esatto, al grande Marco Marchese.
E noi proseguiamo perché c'è il rush finale di questa puntata oramai stratosferica, perché veramente ospiti grandissimi.
Era difficile frenarsi, devo dire.
Io penso di sì.
Quando infatti, le sensazioni scorrono così belle,
chiediamo,
è impossibile dire
chiediamo
no.
Scusa ai nostri ospiti per qualche minuto di ritardo, perché noi avevamo dato un'ora, però purtroppo presi giustamente dalla condivisione, quindi giustamente
belle emozioni,
e quindi penso che dai, non abbiamo fatto torto a nessuno.
Esatto.
E noi proseguiamo adesso, passiamo da altra arte, quindi passiamo alla scrittura, una grande scrittrice, ossia Marilena Corato.
Ciao Marilena.
Ciao Pietro, ciao Annalisa.
Ciao
buonasera
Marilena.
A tutti.
Buonasera a te, benvenuta.
Grazie Marilena, e grazie per sentire anche questa voce bella squillante.
È vero, davvero bella.
Ah, guarda, io la uso sempre così, in ogni situazione, così almeno sono tranquilla.
Guarda, si direbbe quasi che sei una cantante, non è che niente ci fai qualche sorpresa stasera. Guarda che è una voce veramente
scopriamo
bella.
Scopriamo anche questo talento nascosto.
Mai dire mai.
Cantare che potresti staccare la conversazione.
Ok, tagliamo qui allora, andiamo alla scrittura, va bene?
Marilena, partiamo qui, visto che hai la voce così squillante, ma ecco, i tuoi racconti sono sempre così squillanti, visto che...
Sì, molto, e tra l'altro mi viene sempre detto che sono sempre umoristici, nonostante magari io riesca a toccare delle corde un po' particolari, magari delle corde un po' pesanti su alcuni argomenti, ma riesco sempre ad alleggerire un po' con l'umorismo e insomma la leggerezza, perché almeno riesco ad affrontare delle tematiche importanti in modo più semplice.
Infatti, guarda caso, un tuo libro è intitolato Scrivi che ti passa, un po' si fa...
No, per la serie, esatto. Si diceva Canta che ti passa, Marilena...
Scrivi che ti passa,
hai
insomma.
Capito, ha preso questa cosa
esatto.
Bellissima.
E quello è stato proprio il mio primo libro, ed è nato proprio da uno scritto autobiografico mio personale, che poi ho ampliato per trasformarlo in un libro. E lì affronto delle tematiche importanti, perché attraversavo un periodo un po' particolare della mia vita... E ho dovuto aggiungere un po' di fantasy, un po' di umorismo per poi completare, diciamo, la mia opera, ecco. E quindi è diventato un bel libro.
Esatto, racconta di una donna, come tante, no? Che tende di scappare dalla famosa routine, vero, giornaliera,
esatto,
Marilena?
Sì,
quella che alle volte, insomma, è pesante. E quindi...
Più che altro una donna che lavorava e quindi era sempre in mezzo alla gente, si ritrova tra le quattro mura di una casa, col piumino in mano, a spolverare, non è che siamo proprio... Insomma, in una situazione molto bella,
certo.
E quindi lei è presa dallo sconforto, dall'ansia, ma per fortuna poi cambia qualcosa nella sua vita, ecco, dove insomma poi troverà se stessa, diciamo così.
Ma Marilena, per sfuggire dalla sua routine quotidiana, cosa fa? Al di là dello scrivere?
Al di là dello scrivere,
vediamo se c'è qualcosa.
Faccio parecchie passeggiate immersa nella natura, sì, questo sicuramente. Faccio un po' di meditazione ogni tanto quando riesco.
Bravo.
Perché con due bambine ovviamente non è facile,
certo.
Però cerco di ritagliarmi del tempo sicuramente.
Ma tu preferiresti viaggiare nel presente, nel futuro o nel passato?
Allora, il passato no, basta, ho già dato, quindi non mi interessa riviverlo.
Brava
Marilena. Il futuro non avrei voglia di visualizzarlo, preferirei vivere bene il presente, quindi viaggiare bene nel presente, capire bene cosa mi circonda, perché poi noi spesso, a forza di pensare al passato e al futuro, poi non ci godiamo il presente, questo è un problema di tutti. Quindi mi voglio vivere un bel viaggio nel presente, ma fatto bene, ecco.
Brava. E senti, questo presente che dovrebbe essere un po' meno stressante. Parliamo un po' di questo tuo libro, Pianeta Stress, il coraggio della gentilezza, che hai scritto insieme all'autrice Maria Grazia Martin. Marilena, ecco,
guarda.
Questo. Dimmi un po', ma che diciamo, qui ci sono anche tanti elementi scientifici, devo dire, ma trattati veramente anche con un garbo e anche una leggerezza che appunto fa sì che il tema non sia pesante.
No.
Ecco, ma nella
era
tua vita.
Era proprio quello l'obiettivo.
Brava. E nella tua vita cosa ti provoca tanto stress, Marilena? Cosa fai per combatterlo?
Allora, io adesso parlo come mamma e come lavoratrice, e ovviamente mando avanti la mia azienda familiare, sì. E quindi lo stress viene poi causato dal fatto di correre sempre, a volte una donna ma anche l'uomo, adesso siamo multitasking, no? Facciamo troppe cose, quindi sì. Noi corriamo talmente veloci che a volte ci sembra di non raggiungere la nostra stessa vita, no? Sì. E non riusciamo a raggiungerla, ti dà un po' quell'impressione di correre, hai presente la scena dell'asino con la carota davanti, così a volte, è quella la sensazione sì. dello stress, io lo vedo così lo stress, proprio rincorrere quella famosa carota e non raggiungerla mai, cioè tu arrivi a fine giornata che ti sembra di non aver concluso niente, nonostante poi ti sei disperato tutto il giorno a rincorrere qua, a andare dalle bambine, a fare quell'altro, a lavoro, e quindi bisogna prendersi delle pause. Infatti io nel libro insieme a questa psicoterapeuta che è stata bravissima poi nella sua parte scientifica vogliamo proprio sensibilizzare le persone su questo argomento che è veramente sottovalutato.
No, importante, hai ragione, è invece è onnipresente nella vita di ognuno di noi, e quanto danno provoca poi, diciamolo, perché così.
Certo, ma la cosa interessante, infatti questa cosa qua non ci avevo pensato, che anche quando fai un lavoro che ti piace, quindi per passione, uno dimentica, dice vabbè ma tanto quella è la mia passione, e quindi hai dei ritmi frenetici, invece dovresti fermarti anche ogni tanto e rallentare. Perché non è che solo perché fai un lavoro che ti piace allora puoi correre all'infinito, anche mi spiegava proprio questo la Martin, che è una psicoterapeuta molto conosciuta a Torino, mi spiegava delle cose che io non avevo ancora visualizzato, ed effettivamente è proprio così,
è proprio vero.
Ma qual è la cosa che più ti soddisfa come complimento da parte di un lettore?
Allora, guarda, già mi hai fatto emozionare, i brividi sono nelle braccia.
Guarda, io ho letto tante belle recensioni, Marilena, su alcuni tuoi libri.
Le più belle sono quelle, mi sono rivista nella protagonista, oppure mi sembrava di essere lì, quelle sono le più belle. A prescindere mi è piaciuto, è bello, è quella, ma quando mi dicono mi sembrava di essere lì e di rivivere quelle cose, dico, allora ho trasmesso bene il messaggio.
E senti, un utente ti ha scritto, non è per niente scontato questo libro. Quanto ti fa piacere questa cosa?
Parli di Pianeta Stress?
No, di Passione e Segreti, se non erro l'ho visto lì.
Sì, perché? No, te lo spiego, perché poi tra l'altro questo utente mi ha poi anche contattato sui social. Perché,
vedi?
Mi ha mandato la foto di quella recensione, mi è rimasta impressa, perché mi ha proprio detto che si immaginava la storia Passioni Segreti, tipo alla Harmony, no? Qualcosa così. E quindi ha iniziato, ha detto, leggiamo, sarà una cosa così romantica. E invece mi ha detto, sono riuscita poi a trovare degli insegnamenti in ogni capitolo, perché poi sono situazioni di vita vissuta, no? Poi ovviamente romanzate, però in quel senso lì me l'ha detto.
Che bello, bellissimo. Senti,
ma visto che tu utilizzi la scrittura e quant'altro, insomma, cioè giustamente per poter tirar fuori storie, emozioni e quant'altro, ma ecco, ma tu sei una persona timida?
Viene da ridere, perché allora, la timidezza non mi appartiene, ecco, io sono quella che ero anche quella che faceva casino nelle compagnie, cioè non casino nel senso casino come festa,
certo.
Vedete che usa i termini giusti,
in senso buono,
rividacce, no? Quella che organizzava gli eventi, cioè quella che si presentava agli amici, ah, lei Marilena, sono sempre stata molto socievole, quindi timidezza direi di
niente timidezza. Invece ecco, se veramente non avessi fatto la scrittrice, qual era l'altro talento, tuo grande talento che hai, che su cui potevi lavorare?
La chiacchierona, vale? No?
Va bene, parliamo di comunicazione, quindi
no,
sì.
Infatti, certo. Restando in tema di comunicazione, sicuramente all'accoglienza, quindi io ho fatto sempre lavori dove ero all'accoglienza, dove filtravo le persone, ho lavorato all'interno di associazioni culturali, quindi ero la prima persona che vedevano i clienti, quindi sicuramente comunicazione, non mi vedrei dentro un ufficio davanti a un computer da sola nella stanzetta, quello non sicuramente.
Ma nella scuola tu ritieni che sia importante inserire laboratori di scrittura creativa?
ma più che creativa, se posso, no, nulla da dire con la scrittura creativa, sì, ma io spingo tanto la scrittura autobiografica, mm-hmm, perché io faccio proprio parte di un gruppo di scrittura autobiografica e ne seguo anche due sui social, mm-hmm, ed è una cosa che dovrebbero mettere veramente nelle scuole, perché è indipendentemente dal fatto che tu sappia scrivere bene o male, perché non guardano la sintassi o la punteggiatura, ma liberiamo emozioni attraverso la scrittura, quindi è aperto a tutti, mm, dall'operaio alla casalinga, ed è un conoscersi meglio e prendersi cura della persona, parlare attraverso testi autobiografici con dei titoli appropriati. Uno può scrivere anche 10 righe piuttosto che 2 pagine, ma voi non avete idea dei progressi che hanno fatto questi laboratori.
Che bello,
Marilena, tu che comunque scrivi anche di amore, quindi tu puoi dare una definizione di amore, o pensi che sia proprio una cosa impossibile dare una definizione di amore?
Allora, l'amore è una parola talmente ampia nella sua definizione che potremmo stare qui tutta la sera, perché l'amore può essere per le persone come per ogni cosa che ti circonda. L'amore è quello che ti crea benessere interiore. Se io sto bene a fare una determinata cosa, allora io ho amore per quella cosa, lo sento sulla pelle. E non si può definire solo con la solita storia del principe azzurro, no?
Assolutamente.
Brava.
È proprio l'amore per quello che ti fa stare bene, secondo me è quello.
E perché noi ci complichiamo sempre la vita?
Questa è una bella domandona.
Qui dovremmo chiamare la coautrice, la Martin, che è una psicoterapeuta bravissima, e dovremmo chiederla a lei, perché su questo
benissimo,
me...
allora lasciaci il recapito, perché dobbiamo assolutamente vedere di contattarla.
Una risposta a queste domande,
che bello.
Io credo che posso rispondere io. A volte forse ci piace complicarci la vita, soprattutto in amore, per poi avere sempre il brio, no? Quella sensazione di rincorrere quella storia impossibile. Credo sia quello. Magari le storie troppo semplici ci annoiano, non so,
può essere una chiave di lettura.
Però
anche
vedi,
questa,
io questa domanda che poteva sembrare da fare a Maria Grazia Martin, cioè, in effetti l'ho fatta a te, perché? Perché poi, guarda caso, nel momento in cui uno va a raccontare, va a parlare d'amore, comunque ci sono intrecci particolari, ci sono complicazioni, ci sono complicatezze, ecco.
Esatto.
Per attirare logicamente il lettore.
Quello, allora, a me viene spontaneo mettere delle complicazioni, ma non so perché, non mi chiedere, non mi piace proprio la trama un po' fitta e complicata, perché forse anche nella mia vita io ho sempre le cose tutte complicate in ogni campo, e allora le riverso anche sui miei libri. Però sicuramente se in una storia, se non ci fossero comunque delle situazioni un po', chiamiamole complicate, il lettore si annoierebbe magari.
Ecco,
incontra quella, amore, figlia, che bello. Si sposano, fine della storia,
ma vedi.
Ci deve sempre essere il problema di mezzo.
Ecco.
Marilena, noi siamo arrivati alla conclusione di questa nostra chiacchierata, però per salutarti ed abbracciarti facciamo quest'ultima domanda sul progetto, cioè che progetti
un po' il prossimo libro
su cui stai lavorando, ecco, se puoi dire qualcosa, e poi ti dedichiamo una canzone.
Assolutamente, allora io sto lavorando sul quinto libro, che è una storia non proprio d'amore, però sull'amore, e sono arrivata al secondo capitolo. Bene. Quindi su quello, e poi sui laboratori di scrittura autobiografica, che spero arrivino. Bene. Davvero a tutti, per potersi prendere cura della propria persona.
Bravissima Marilena, tutto molto molto interessante.
Assolutamente.
Davvero
vogliamo ricordare anche la casa editrice con cui tu logicamente pubblichi, perché così almeno...
Allora, io in realtà, visto che li ho pubblicati in momento di pandemia, non sono riuscita, perché mi hanno contattato delle case editrici, ma non siamo poi riusciti a metterci d'accordo, non ci potevano fare le presentazioni, e alla fine mi sono autopubblicata.
Bene,
in attesa poi di ricontattarle.
Va bene, allora vuol dire che poi quando sarà ci rincontreremo per poter parlare.
Sarà di nuovo un'occasione per riparlarne, va bene Marilena?
Sì, ma comunque sono disponibili su Amazon, libreria e dappertutto.
Perfetto, Marilena Corato, online. Benissimo.
Marilena Corato, e sicuramente si trovano i suoi libri, Pianeta Stress, Passione e Segreti, L'estate di Clara.
L'estate di Clara, ce ne sono, bravissima Marilena.
Sono tutti lì.
Allora, Marilena. noi per ringraziarti, per abbracciarti, abbiamo scelto un brano vintage come sempre del 1958. Carla Boni e Gino
il titolo lo dici tu, eh?
Sì, sì. Carla Boni e Gino La Dilla con Tipi Tipi Tipso. E allora
benissimo.
E a te e alla tua scrittura tante belle cose. Grazie.
Grazie mille.
Grazie Marilena, grazie mille, un abbraccio, in bocca al lupo per tutto ciò che scrivi e per te nella tua vita.
Grazie, grazie, veramente un saluto a tutte e due, grazie mille.
Grazie ciao. A te, ciao Marilena, ciao ciao ciao. Ciao, ciao. Ciao.
Là nel Messico si sa, sparan con facilità e talvolta per giocar va per aria un bar. Pablo tira sui bicchier, Pedro mira i camerier e fra tanta confusione nasce una canzone. Tipi 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 sono il pari, solo si mettono a cantar. Ai ai, siamo messicani. Tipi 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 sono il pari, solo poi si mettono a cantar. Ai ai, siamo messicani.
Pablo ama stuzzicar le ragazze nel passar, fa promesse che si sa mai non manterrà. Pedro un giorno lo trovò con la niña del suo cuor, con il lasso lo pigliò, poi li trascinò.
Tipi tipi tip, soltari, solo si mettono a cantar. Ai ai, siamo messicani. Tipi tipi tip, soltari, solo si mettono a cantar. Ai ai, siamo messicani. Vince e perde da signor, ma di nero mai non ha per la verità.
Ruba Pedro il suo caval e lo vende per mangiare, alla fine ben si sa che succederà.
Tipi tipi tipi, soltari, solo si mettono a cantar. Ai ai, siamo messicani. Tipi tipi tipi, soltari, solo si mettono a cantar.
Tipi tipi tipso, sì, anche da pronunciare.
Simpatico brano.
Lo so, anche da pronunciare. Ma,
l'ho
per
lasciato
Marilena,
a te quest'onere.
Per Marilena Corato, giustamente la scrittrice Marilena Corato, ed era per mandare un abbraccio e per dire grazie. Ma con questo brano, diciamo, un po' leggero, era un modo per ringraziare un po' tutti, perché questa sera veramente da Ron,
serata,
Pinuccio Pinazzoli, Valentina Ruggeri, Marco Marchese, Marilena Corato, veramente è stato un piacere,
esatto,
anche questa sera. Anche questa sera,
esatto,
la puntata 500.
Esatto, nonostante il caldo,
no, veramente. Grazie Annalisa, grazie,
vero, grazie a
tutti, veramente.
Pietro, grazie a tutti coloro che ci seguono e che
veramente
ci ascoltano con affetto.
Grazie.
Un ringraziamento a tutti.
Allora, abbiamo
ci
chiuso
vediamo?
Anche questo. Ci vediamo mercoledì prossimo.
Certo.
Con altri
grandi.
Dico solo
ospiti.
Accenno: abbiamo
Enzo Iacchetti. Sarà una bella sagoma da intervistare.
E poi abbiamo tanti altri, insomma, importanti tanti come altri. Enzo Iacchetti, insomma, dalla grande anima.
Sì.
E allora, la Meadow Golden Mare ha il ruggito di leone, noi abbiamo invece il ruggito del gatto. E noi con il ruggito del gatto vogliamo salutare tutti e augurare veramente tante belle cose. Quindi al mio tre, sia io, Annalisa, il direttore e tutti i radioascoltatori, dobbiamo fare un bel miagolio e sicuramente ci porterà delle belle cose. E allora mercoledì prossimo,
a mercoledì,
1, 2, 3
miau.
Pubblicità.
Lavanderia La Rinnova a Campobasso dal 1968. Oggi tutto è cambiato grazie ad una chimica buona ed evoluta. Con il sistema di pulizia Acquabella, gli abiti, le coperte, i piumoni e i tappeti che fino ad ora si pulivano a secco si possono lavare in acqua e senza solventi nocivi. Lavanderia La Rinnova a Campobasso è sinonimo di qualità, curando nei minimi particolari puntualità e servizio. Per questo opera nel settore rivolgendosi anche a privati con servizi a domicilio. Lavanderia La Rinnova, in via La Banca 73A, Campobasso, telefono 0874 63 382. La Rinnova, per i vostri abiti, una fresca e naturale fragranza di pulito.
Con Veneta Cucine, il futuro è lo spazio più bello da progettare. Se acquisti una Veneta Cucine completa di 4 elettrodomestici, oltre al piano in quarzo o ceramica Caranto in promozione, potrai avere incluse nel prezzo lavatrice e asciugatrice, oppure una Smart TV 55 pollici 4K e potrai pagare a 30 mesi a tasso zero. Tanzero Tag Zero, salvo approvazione finanziaria.
Ti aspettiamo negli showroom di Vinchiaturo ai Termoli, anche la domenica pomeriggio. www.arlemarredamenti.it, rivenditore ufficiale Porte Garofoli.
Una nonna che fa il bucato davanti a una bambina che...
C'è pubblicità e pubblicità. La nostra pubblicità arriva subito e prima degli altri. Affida la tua azienda a Radio Orizzonte Molise. Contatta il numero 328 15 83 071. 328 15 83 071. La nostra pubblicità, il vostro successo.
Pubblicità. Le profumerie Lorella a Campobasso. Profumi uomo donna delle migliori marche: Moschino, Versace, Dior, Chanel e tante altre ancora. Prodotti per il viso, creme, make-up, bigiotteria e forniture all'ingrosso per centri estetici e parrucchieri. Le profumerie Lorella ti aspettano a Campobasso in via Monsignor Bologna 5860 e in via 24 Maggio 105.
Promozione profumeria Lorella estate: solari Garnier tutti a 5,90 €, solari L'Oreal a scelta 7,90 € al pezzo, tubo tintura professionale Dixon 2,90 €, lacca Blitz 2,90 €, piastre e phon a partire da 29,90 €, basso assortimento di piastre GHD, phon Parlux a prezzi speciali. Inoltre con l'acquisto di due smalti Lila semipermanenti, sgrassante in omaggio. Profumeria Lorella è anche in grosso per profumerie, parrucchieri e centri estetici.
Insieme con un tipo speciale, passa a far coppe e far festa. Con Gelindo, Gelindo e i suoi gelati, un dolce brivido di felicità.
La gelateria di Gelindo, la dolce tradizione artigiana della pasticceria, dei semifreddi, dei gelati più genuini ed invitanti.
Pubblicità e pubblicità. La nostra pubblicità arriva subito e prima degli altri. Affida la tua azienda a Radio Orizzonte Molise. Contatta il numero 328 15 83 071. 328 15 83 071. La nostra pubblicità, il vostro successo.
Pubblicità. Siete pronti alla rivoluzione? In Molise è arrivata la vera fibra, quella con il bollino verde. Dimensione, la prima internet company molisana, partner Open Fiber. Hai 1000 mega in download e 300 mega in upload a 29,90 € al mese per sempre. In più, incluso nel prezzo, riceverai il router Fritzbox con wifi ultraveloce fino ad esaurimento scorte. Scopri come averlo, visita il sito dimensione.com. non farti ingannare, scegli la vera fibra con Dimensione.
Mago Anteo, cartomante, chiromante, medium, specializzato in legamenti e ritorni d'amore. Esperto conoscitore di magia brasiliana.
Buenas tardes, queridos oyentes de Sputnik Radio, del programa Fahrenheit 3000. Buenos días a los oyentes de Sudamérica en Radio Crisol Internacional y buonasera a los oyentes de Radio Horizonte Molise en Italia. Hoy tenemos con nosotros una invitada que es la segunda vez que la tenemos en el programa y saludamos a Dora Muñoz.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar de nuevo en el programa.
Bueno, de ti ya comentamos quién eres. Vamos a hacer una pequeña introducción muy breve para explicar a los oyentes quién eres. Naciste en Palma, has trabajado como psicopedagoga hasta tu jubilación, uh-huh, en este momento, y tu vida profesional y familiar te apartó al principio, digamos, de los contactos con la literatura inicialmente, ¿no?
Sí,
llegaste más tarde a la parte literaria.
Sí, sí, llegué muy tarde.
Sí, tomas ese interés a partir de escribir relatos cortos, como por ejemplo Puro Cuento, que editaste con La Baragaña, y con Un Malsón, que fue el primer premio Cruce de Caminos Criminal. Uh-huh. ¿Es así? Siempre te ha gustado leer novela, y novela negra concretamente, y al final decidiste escribir Lluna Negra, creo que es en catalán el libro.
Sí.
Con Pere Morell y con Vidal y Llanes también. Sí. Y luego tus últimos libros son Más amares por un fill, primera novela en solitario, y la última que salió es Calibre sobre todos los cendres, también en solitario.
Así es.
Pues esto resume tu presentación y tengo que preguntarte otra vez escribir qué significa para ti, qué es escribir novela negra y desde cuándo realmente tú sientes esa llamada a este tipo de novela.
Desde hace mucho tiempo a mí me ha gustado leer novela negra, pero también empecé tarde a leer novela negra, tenía más de 30 años. A mí me parecía que esto de la novela negra era una cosa de sangre y crímenes que no me interesaba. Después de leer Agatha Christie, que la leí cuando era adolescente, pensé que la novela negra era eso, más o menos la de Agatha Christie, pero con más muertos y más sangre. Mm-hmm. Pero hasta que descubrí a Dashiell Hammett y pensé que eso sí me gustaba, que no era como las de Agatha Christie, que era otra cosa. Y empecé a leer novela negra de autores americanos y autores extranjeros, y llegué enseguida a los autores españoles, que no había muchos, porque la novela negra en España era bastante, había poca producción en los años 80. Y después, bueno, eso, que leí mucha novela negra. Empecé a escribir, la primera novela que yo escribí fue en el 2015, o sea que había pasado bastante tiempo. Y me decidí a escribir, bueno, para empezar yo pensaba que esto de escribir novela negra era una cosa muy difícil, y que yo no lo podría hacer. Pero entonces tenía una historia. Y tenía una historia que me llegó de la realidad y me llegó de mis contactos en el trabajo y de lo que yo estaba haciendo en esos años, que en concreto era trabajar en la prisión de Palma. Y le estuve dando muchas vueltas hasta que me decidí a escribir esa novela y dejar los relatos y pasar a la novela en largo. Y después de eso escribí otra y he escrito dos más que aún no están publicadas, porque simplemente porque me gusta. Me gusta escribir, aunque si tengo que elegir, me gusta más leer, es mucho más fácil. Pero escribo porque hay cosas que no leo y que quiero contarlas. Cuando tengo una cosa de la cual quiero hablar y que no la he leído,
tienes que hacerlo tú.
Entonces tengo que hacerlo yo. Sí. Entonces, por eso escribo, cuando tengo algo que contar, que me interesa.
Bueno, cuando hablamos de novela negra, ya has mencionado que a ti te parecía que era una cosa tipo Agatha Christie con sangre o algo así. Y luego tú viste que, metiéndote con la lectura de novela negra americana, viste que tenía otro aire. De todas formas, la pregunta que te tengo que hacer es, ¿qué es novela negra? ¿Qué la define? ¿Qué este género de novela, concretamente, qué dirías tú los puntos que la definen? ¿Qué tiene de particular y especial este género literario?
Bueno, No es fácil escribir qué es exactamente novela negra, porque se dicen tantas cosas y se ha hablado tanto de qué es y qué no es novela negra, pero ¿qué pienso yo que es novela negra? O sea, yo creo que hay dos grandes líneas en esto, la que es una, por un lado, la novela de detectives, que puede ser un detectives, policía, no sé qué, en las que hay un problema en la sociedad. Hay unos malos y unos buenos, que son los detectives o la policía, que se encargan de solucionar ese problema y restaurar el orden que se ha roto con un asesinato o con algún tipo de criminalidad.
Es decir, ¿hasta qué punto es novela policíaca?
Esa novela de detectives
es lo mismo.
También podríamos llamar novela policíaca. Pero luego hay otra clase de novela, en la cual también pueden aparecer detectives y también pueden aparecer policías, en la cual la crítica social es lo más importante. Si recordáis, en las novelas de Agatha Christie no había crítica social. Todos eran muy ricos, muy estupendos y vivían en ambientes muy selectos donde se cometía un crimen y lo importante era descubrir quién había sido el criminal. Pero no importaba si dónde vivían, el contexto importaba poco. Y la novela negra yo creo que es una que la caracteriza el que es una novela muy social, en la que la crítica a la sociedad es más importante incluso que descubrir al asesino. A mí la novela negra importa más, o a mí me importa más el porqué que el quién. Me importa más saber por qué hay crímenes, por qué en esta sociedad pasan las cosas que pasan, que descubrir quién ha sido el asesino, como sí, en las novelas policíacas.
El describir un poco
clásicas.
La sociedad donde se produce la escena de la novela.
Sí.
Ya que tú hablas de un asesino y de un asesinado, puedes comentar el mundo de donde procede el asesino.
Claro.
Y el mundo donde procedía el asesinado,
entonces,
en este caso.
En estos casos, a ver, la novela negra, creo yo que es esta novela donde hay un crimen. Que un crimen no tiene por qué ser siempre un asesinato, pero bueno, hay un crimen, hay un delito, hay un flagrante delito, hay una ruptura de la norma.
¿Pero hay un muerto obligatorio?
Casi que sí, pero yo estoy convencida que se puede hacer una novela negra sin muerto. Se puede. Lo que pasa es que hay muy pocas, ¿eh? Normalmente hay muertos, pero si no es en un momento, es en otro, pero casi siempre hay muerto. Pero yo creo que es absolutamente seguro que se puede hacer una novela negra sin muerto, donde pase esto, que hay una ruptura de la norma social, hay una problemática social. Y la novela es la descripción y la investigación de estos porqués en la sociedad pasan las cosas que pasan.
En tu vida escribiendo, desde que te dedicas a escribir, ¿tienes momentos en que te sientes más implicada para escribir? ¿Te viene más fácilmente esa voluntad de escribir? ¿Te sientes más, activa, digamos?
Sí, hay momentos en que dejo de escribir. O sea, cuando una novela la he acabado, dejo de escribir.
Estás en una temporada que te relajas, digamos.
Sí, y entonces leo mucho más de lo que leía cuando escribía, porque claro, el tiempo es el que es y lo repartes entre las cosas que haces. En este caso hablamos de leer y de escribir. Si escribo, lo reparto, y si no escribo, pues leo, porque ya os he dicho que es lo que más me gusta. Y lo dejo en reposo, pero Morey siempre decía, las novelas cuando se acaban, y había escrito muchas, hay que dejarlas en un cajón una temporada. Entonces lo dejo y...
¿Y luego la retomas?
No retomo la... Bueno, esa novela la dejo cuando ya la he corregido y recorregido y ya la tengo casi aburrida. O sea,
entonces es cuando tú la dejas
sí,
en reposo.
Sí, entonces la dejo.
Y luego
la retomo. Luego antes de mandársela... Sí,
la vuelves a tomar.
Sí. La vuelvo a tomar a ver si todavía puedo corregir o cambiar alguna cosa. Pero entonces ya no tengo demasiado interés en cambiar nada. Las cosas como
ya está
son.
Casi acabada.
Sí, ya está. Para mí que ya está acabada. Aunque, claro, podría estar siempre, porque siempre se puede mejorar todo. Pero ya estoy como cansada de esa historia incluso. Y luego, hasta que no vuelvo a tener un tema y una trama, porque a veces tengo tema pero no tengo trama. O sea, yo... me gustaría escribir de esa problemática social en concreto, pero no tengo una trama que organice la historia, o sea, no tengo historia. Y entonces, pues nada, lo voy dejando y voy pensando y van apareciendo personajes en mi cabeza y van pasando cosas hasta que un día pienso que ya tengo la historia y vuelvo a empezar a escribir.
Bueno, ¿crees que tus experiencias en tu vida han entrado a formar parte de tus obras? ¿Hay algo de tu vida en tus obras? Me has contado que trabajaste en la prisión, en la cárcel, con delincuentes, supongo.
Claro, con la gente que está presa.
Pero habrá incluso asesinos, digo yo.
Hombre, claro.
Entonces, este mundo que tú te moviste, ¿hasta qué punto es el que te hace conocer el mundo de la novela negra?
Sí. De hecho, la primera novela, la historia... sale de mis experiencias allí. Pero después la segunda ya no tanto de las experiencias de allí, pero a ver, yo creo que todo, yo nunca escribo de mi vida, nunca sale mi vida personal, pero
lo que sí vivido, que aparece lo que has vivido.
Pero exacto, pero sí que lo que has vivido, a ver, es que tú escribes de lo que sabes, porque lo has leído, porque de unas conversaciones que has tenido con la gente que conoces, de lo que has oído en el autobús incluso, pero no puede salir de la nada, tiene que salir de algo que tú has vivido. Y cuando voy escribiendo, pues a veces aparecen cosas que sí que son de mi vida personal, que yo recuerdo cosas, pero que no son mi vida exactamente, pero que sí que aparecen, sí. Creo que es imposible que no... Para mí sería imposible escribir prescindiendo de todo lo que sé y prescindiendo de quién soy.
Esto nos lleva,
está en mi cabeza,
a si es realista lo que escribes. ¿Es realista todo o tiene mucha ficción?
Tiene mucha ficción, claro. Claro, porque si no, en vez de ser una novela, sería una cosa que ahora está muy de moda, que es el true crime, el crimen verdadero. Entonces, no, tiene mucha ficción, pero, o sea, ficción, tiene más ficción
¿Qué realidad?
O a veces no sé, no podría decir qué porcentaje. Estoy pensando, yo qué sé, mi primera novela, las dos publicadas, pues hay un 60% de realidad, pero de realidad irreconocible, porque está ficcionada toda ella.
Sí, adornada con algo que
sí,
no es real.
Sí, que no es real, pero que yo me lo he inventado. Pero hay personajes que no me los he inventado, que son conocidos míos, que los conozco, pero que les he puesto otro nombre, otras características, etcétera. O los ambientes donde se desarrolla la novela. Los ambientes no me los invento. Los ambientes, en mis dos novelas, al menos en esas dos que están publicadas, los ambientes son absolutamente reales y conocidos por mí, porque son de digamos que de mi vecindario, son de la ciudad, todas las novelas pasan en la ciudad de Palma y se reflejan las situaciones de los distintos barrios y las cosas que hay, los bares, los restaurantes, los paseos, las diferencias sociales y las diferencias de visibilidad de las diferentes zonas de Palma.
De acuerdo. Bueno, insistimos un poquito en esto de la realidad y de la ficción. Tus novelas tienen esas dos partes, como has comentado, tenían una parte donde tú coges lo que has vivido, tus vivencias, los ambientes, y luego los personajes también, y les adornas, con les ficcionas.
Sí.
Cuéntanos algo sobre tus novelas, cómo lo has hecho.
Bueno, en la primera, ya lo he dicho, ¿no? Parte de mis experiencias en la prisión y por lo tanto...
La primera es Más amares
por un fin. En castellano es Demasiadas madres para un hijo. Entonces, ¿qué quería contar yo? Fundamentalmente, yo quería hablar de la adopción y de los acogimientos y de... las separaciones de los hijos de sus madres. ¿Por qué? Porque yo había visto eso en la prisión, había visto cómo las madres estaban separadas de sus hijos, que estaban en acogida, estaban a cargo de la administración. Había visto y conozco gente que acoge niños y que incluso que adopta, ¿vale? Y todo ese tema que yo no me había planteado hasta aquel momento, no me había planteado el dolor de la separación de una madre y su hijo. Y me lo planteé en la cárcel. Y entonces ese es el tema que aparece con unos personajes que están presos que yo conocía. ¿Sí? Y otros personajes que no conocía y que me inventé una trama donde hay esto lo puedo decir porque sin hacer nada de spoiler de la novela, porque empieza con una chica que había salido de la cárcel hacía un tiempo, que había sido drogadicta y que aparece muerta con una aguja clavada en el brazo y que la policía decide que ha sido un caso de sobredosis y lo cierra y ya está, ¿no? Bueno, a raíz de esa situación se desarrolla una trama en la que hay personajes de la cárcel y que no, y conocidos y no conocidos y tal. En la segunda, Caliu sota las cendres, que en castellano sería brasas bajo las cenizas, hablo de un tema que para mí es importante, que es el de la represión de la guerra civil en Mallorca. Entonces, por ejemplo, todo lo que hay, todo lo que se explica, los detalles de represión de por parte del fascismo en los primeros meses de la guerra civil, tengo un amigo que lo llama la guerra incivil en Mallorca, no me los he inventado, o sea, son todos reales. Es que creo que jamás podría inventarme atrocidades como las que aquí se cometieron, bueno, aquí y en toda España. De la guerra civil en Mallorca sabía poco porque en principio se decía, bueno, yo sabía cuando era pequeña, a mí me interesaba mucho el tema de la guerra civil porque mi padre fue uno de los niños de la guerra, o sea, fue reclutado con 17 años y con 17 años se fue al frente. Paréntesis. Ahora los niños de 17 años no pueden estar, en vez de irse al frente se van a bailar. Y en vez de estar en una guerra, están en un hotel de 4 estrellas donde creen que han perdido la libertad. Cierro paréntesis. Esas situaciones, esa situación, pues mi padre había estado en la guerra, aunque no hablaba de eso, pero a mí eso me interesó desde bien niña. Pero de Mallorca yo no sabía nada porque se decía que aquí no había habido guerra porque siempre fue nacional desde el primer día, fue de derechas y tal. Pero poco a poco fui descubriendo cosas y realmente aquí no hubo frentes de batalla, excepto lo de Puerto Cristo, pero hubo una represión terrorífica y se cometieron crímenes atroces. De eso hablo en la novela y ese es el tema que a mí me interesaba contar, ese o el de la inmigración peninsular a Baleares de los años 50 y 60, la primera inmigración. Eso también me interesaba porque mi padre y mi familia también eran miembros, eran de inmigrantes de Murcia en concreto. Y muchas de las cosas que cuento sobre cómo funcionaban las empresas turísticas en aquellos años, en los años 50, 60, principios de los 70, o las de la guerra civil, de las cosas del 36, 37, 38, son absolutamente reales. Lo que pasa es que eso va en una trama que consiste en la aparición de un personaje público muy importante que descubren muerto en un bosque de palma, en el bosque de Son Quint, y que todo hace parecer que sería una muerte natural, pero tiene un letrero escrito, colgado en el pecho, que demuestra que no ha sido una muerte accidental. O una muerte natural. Por lo tanto, en las tramas tengo que inventar cosas, pero lo que explico, muchas son absolutamente reales.
Sí, bueno, el lenguaje de la novela negra es un lenguaje especial en cuestión de literatura. ¿Necesitas tener un vocabulario concreto para...?
No, yo creo que no. A ver, en la novela negra sí que es verdad que hay personajes pues que son de los bajos fondos, de Lampa, y que hablan de... pues que no habla un ladronzuelo de poca monta.
Pero tiene un lenguaje especial.
Sí,
un
exacto. Entonces tienes que conocer eso. Si tú quieres que aparezca en tu novela un personaje de este tipo y un médico, pues no pueden hablar. Pero eso pasa en todas las... No pueden hablar igual, pero eso pasa en todas las novelas. Los personajes no pueden hablar igual, todos los personajes.
Y tú le mantienes el lenguaje propio, digamos,
sí,
de
sí,
su ambiente
social. Más o menos, ¿eh? Sí. Más o menos. O un poco...
Más adecuado
hecho
para
escribir, pero sí, mantengo el lenguaje de su ambiente social. Y yo creo que esa es la única diferencia, pero bueno, en una novela que no sea negra, donde aparezcan personajes de ambientes sociales diferentes, también eso tiene que pasar. Yo creo que la novela negra es una novela en la cual también hay metáforas, comparaciones, símiles, que son lo que hace que sea literatura, en contra de lo que algunas voces dicen, que la novela negra es un género menor y que no es auténtica literatura o que no es alta literatura. Es literatura como cualquier otra novela. Buena, hay literatura buena y literatura mala.
Parte la musica, mi carico, questo qui è un momento magico, dal Tirreno all'Adriatico, io sto bene solamente quando sto con te, a fine serata sembro già un'altra volta, uscendo dalla pista con la giravolta, però non fare tardi come l'altra volta, siamo già tutti in macchina, dimmi cos'è questa musica. Un'isola deserta senza wifi, voglio solo good vibe, non pensiamo più a nulla, stanotte se balla.
Bueno, seguimos. Yo voy a insistir un poco más con Massa Mares per un fill i Caliu entre les cendres, tus dos últimas obras. Me gustaría que me dijeses la diferencia principal que crees que las define a cada una.
Yo
que
creo
me pongas que... un calificativo
sí,
a
sí.
la primera y una a la segunda.
La primera es una novela carcelaria donde hay personajes muy de los bajos fondos contrastados con otros personajes de ambientes muy diferentes. Por lo tanto, es una novela negra sin policías. Es una novela negra donde la investigación la lleva un amigo de la víctima por puro interés en ayudar a la víctima en descubrir qué ha pasado, en ayudar a la familia, a los amigos de la víctima para saber qué ha pasado, porque ninguno se cree que realmente sea una sobredosis. Y la segunda novela es una novela en la que sí que hay policías. La investigación, yo creo que eso es lo más diferenciador entre una y otra. Es lo que llaman una novela de procedimiento. Es una novela donde hay policías y es un pequeño grupo de policías que son los que investigan la muerte de este gran hotelero que muere en un bosque, que encuentran muerto en un bosque. Entonces, los ambientes en los que se desarrolla la segunda novela son ambientes más... No hay bajos fondos, prácticamente. Hay bajas pasiones, hay maldad, mucha maldad, pero es la maldad de los ricos. No es la maldad sin motivos y casi que sin conocimiento de muchos pobres.
¿Por qué se le ha atribuido el color negro a este tipo de novela negra? ¿Es que existe la novela rosa, por ejemplo?
Sí, entonces, la novela rosa existe.
Entonces, debido a que existe la novela rosa, existe la negra. En comparación, ¿la gente necesita colorear las novelas?
Se ve que sí.
¿Hay novela verde? ¿Habrá novela verde? Novela...
Pues, claro, la novela verde debe ser la novela erótica. No sé, digo yo. Creo que, no podría jurarlo, pero las primeras, Dashiell Hammett y el otro, ¿cuál era? Ahora no me sale, pero bueno, escribían en una revista, una especie de fanzine, una revista que se llamaba Black no sé cuántos.
Y de ahí cogen el nombre
y
negro.
Y es posible que venga de ahí. A mí me sorprende más que en italiano se llame amarilla.
Sí, y en francés tampoco se llama negra.
En francés se llama polar. Eso yo a veces, y es una cosa que de vez en cuando pienso, ¿y por qué se llamará polar? Y nadie me lo sabe explicar, pero seguramente tiene una explicación. Y o amarilla, no sé, la prensa amarilla.
Sí,
es
sí,
aquella que... Y entonces, como la novela negra fue mucho tiempo un género menor, un género así como de vacaciones y de poca entidad, pues a lo mejor viene de ahí, no lo sé. También en Norteamérica, al principio, también apareció otra novela, una novela más de dura, muy bajos fondos, con mucho crimen, tal, que se llamó novela pulp, porque esa revista Black no sé cuántos se editaba en un papel, el papel en el cual se editaba, o sea, era pulp del papel, de supongo que el papel se llamaba pulp, tipo pulp, o no sé, igual pulp es pulpa de papel.
Un tipo de papel.
El tipo de papel en el cual se editaba esa novela. Entonces debe venir de ahí. La novela pulp, la novela negra igual viene de esa revista, no lo sé.
Tendrá, supongo, un origen o algo.
Pero bueno, sí que en español, negro es una cosa que le pega mucho a este tipo de novela, más que amarilla.
Aunque rojo.
O novela roja. Novela roja parece que ha de ser política. No sé. Novela roja no sé si hay. Pero tiene pinta de novela política.
Bueno, este tipo de novela, digamos, negra, que decimos, ha triunfado en España, especialmente en las últimas décadas.
Uy, sí,
es cuando ha tenido el boom. Primero hay, pero sigue teniendo autores extranjeros, en principio, que se leen aquí, pero hace unas décadas hay una explosión, digamos, de autores nacionales, españoles y en todo, en todas las regiones.
Sí.
¿Me puedes mencionar algunos autores internacionales que tú creas que aconsejarías que sean leídos y cuáles serían tus preferidos?
Bueno, a mí me gusta mucho la novela negra mediterránea, porque luego dentro de la negra también hay sus tipos y sus clasificaciones. Bueno,
¿te irás por Italia?
Sí, entonces me gusta Camilleri, por ejemplo, claro. Me gusta el griego, Markaris, Petros Markaris. Me gustan mucho los franceses, como hay una... hay unas mujeres ahora en Francia, pero no podré decir su nombre ahora mismo. Pero me gusta mucho un autor de marsellés que murió joven, murió con 40 años, por lo tanto tiene poca producción y sus novelas se sitúan en Marsella en los años 70. Y no me acuerdo de su nombre, es terrible que esto.
Esas ciudades tienen ya el ambiente...
El ambiente propicio.
Que ya es propicio para la novela.
Como es Barcelona, Madrid. Primero y luego las novelas españolas. Ah, bueno, vamos a los autores extranjeros. Bueno, no me acuerdo del marsellés, me cachis en la mar. Luego... Yo qué sé, a mí me gustaron también los autores nórdicos, me gustaron, hasta que dejaron de gustarme, porque me gustaron más los primeros, que después, ¿sabéis?, el boom de la novela negra nórdica que llegó a España, y que llegó en los años, bueno, con Larsson y su trilogía de Lisbeth Salander, un personaje extraordinario, por cierto, Lisbeth Salander. Y entonces hubo aquí un boom de novela nórdica, y todo el mundo leía novela nórdica, aunque en España hay muy buenos escritores de novela negra, y vamos a por los españoles. A los españoles actuales, pues no sé, Susana Rodríguez, por ejemplo, que hace una novela negra, thriller, que es navarra, a mí me gusta mucho. En catalán hay muy buenos escritores de novela negra, podría, no sé a quién citar porque hay tantos. ¿Cómo se llama este chico? David Marín hace una novela negra estupenda en catalán. En castellano, Víctor del Árbol, también, que por cierto es súper famoso en Francia, porque en Francia se lee muchísima novela negra. Bueno, creo que por todo menos en España se lee mucho más.
También se lee mucho, por ejemplo, en Inglaterra y en Italia.
Sí, sí, sí. En España los índices de lectura son más bajos que en otros. No entiendo por qué, pero bueno. Lo ha dicho Víctor del Árbol, no sé. Y bueno, y a mí me gustaba mucho, pero ahora no lo decía porque supongo que porque es antiguo, Montalbán, Vázquez Montalbán. Sí. Yo diría que Vázquez Montalbán es mi maestro y es de quien más me ha inspirado su estilo, su forma de escribir. De hecho, en la segunda novela, que os he dicho que la investigación la llevaba la policía, es una policía mujer que se llama Camila Vázquez. Camila por Camilleri y Vázquez por Vázquez Montalbán.
Me parece muy bien.
Porque son autores que a mí me han gustado mucho. Pero bueno, hay muchos, no sé quién podría decir más.
Bueno, ¿hasta qué punto este tipo de novela es un reflejo de la sociedad actual?
Yo creo que sí. Es que lees a Vázquez Montalbán y es un reflejo de la sociedad de los años 80. Y
estas novelas, aunque haya ficción y te inventes cosas... Sí, aunque sea inventado, esos casos pueden ser reales.
Sí, es cierto.
Hay estos asesinatos, estas
bueno,
cosas.
Bueno, los que yo cuento son muy muy suaves. Por lo tanto, como los que yo cuento, los hay muchísimo, muchísimo peores. Yo escribo una novela negra que...
Light.
Sí.
Negra
sí,
light.
No mato así muy...
No
hay sangre casi. O sea, mato...
¿Cómo muere entonces?
Pues mira, la primera muere con un pinchazo de heroína.
Algo suave.
Claro. El segundo muere, no hay sangre. Lo encuentran allí y no saben ni si
hay cuerpos descuartizados.
Nada. No, yo esto de la sangre, los cuerpos descuartizados, a mí no me gusta. Tampoco me gusta leerlo. Yo qué sé, leer según qué cosas me parece que no hace ninguna falta. O sea, que si el crimen es muy... muy bestia,
sí.
Los lectores podemos imaginar cosas, no importa que no las cuenten con todo detalle, y entonces le salían las tripas por no sé dónde y unos gusanos, yo qué sé, por eso yo, bueno, no, es igual.
Supongo que serán el tipo de cada autor.
Sí, hay autores que se recrean mucho en la...
En impactar más.
En impactar, y eso debe vender, no lo sé. A mí me parece que no hace falta tanta descripción.
La noi vida en a beba vida aval yesheta briza shelelat veakinere az im ata margish kham mitargen al tover beged yad en od kayit kaze lemedina achere
adu nasim et kol habayot batzad beyachad nelamed otam echad echad shema shemedaber el hayisraelim ze basa im tzilzulim. המקום הכי חם במזרח התיכון, מדינה קטנה, תקלו סביב, יש ביג בלגן בתל אביב. חולים על מעוולים ועפים איך שהביט נכנס, הכסף של הבסים יחס אליך בעוד קרקס. ועד מתי באמצע המזרח לא צריך עוד שום דבר, זה נשאר. אין לנו איבד
בצבע בונה איזה שזופות פה, כמה זה שוטות פה, כמה הן שוטות פה, עולות המעלות, אז הבנות עולות לאות פה. מהחול של הנגב ועד החרמון, ככה זה בארץ, ככה זה בציון. שבת בדשא על האיצטדיון, ככה זה בארץ, ככה זה בציון.
אלכוהול מרוסיה, אוכל מרוקאי, צינור אשכנזים, טיפה טינה נאי נאי. גם אם היא בחוץ זה נראה על הפנים, וואלה, לא מתלוננים, גם אם
אין לנו איביזה בביזה, אבל יש את הבריזה של אלה והכינרת.
אז אם אתה מרגיש שכה תתרגן על אותו ועל בגד ים, אין עוד קיץ כזה במדינה אחרת. אז בוא נשים את כל הבעיות בצד, ביחד נלמד אותם אחד אחד, שמה שמדבר אל הישראלים זה בפעים סלסולים.
Seguimos con este mundo tan apasionante que nos está llevando Dora Muñoz.
El mundo negro criminal.
Bueno, el mundo negro criminal. La literatura actual está sufriendo cambios, ¿crees tú? Y también incluyo ahí la novela negra. ¿Crees que estos cambios se están manifestando ya?
Sí, yo supongo. Claro que hay cambios en el tipo de lenguaje. La novela, tú coges una novela, si no sabes si está escrita hace muy poco o hace 50 años, y se nota.
Se nota cuando sí, la novela es de los años 50. Sí,
hombre, aparte de en lo que describe.
O la actual, la de los 2000 del siglo XXI.
Sí, yo creo que hombre, se nota en los ambientes, en las cosas que describe y en el tipo de lenguaje. Pero no, el tipo de lenguaje en la novela negra, la auténtica novela negra, la que es literatura, yo diría que en eso no se nota demasiado. Se nota en los ambientes, en lo que se cuenta, que ya no es lo mismo, porque si, ya lo decíamos antes, ¿no? Si es un reflejo y es una crítica social, pues es un reflejo y una crítica social de su tiempo. Y en eso, y supongo, en eso se nota.
Supongo que un delincuente de hace 100 años o 50 años no iría vestido igual ni viviría lo mismo que un delincuente de ahora, de hace 5 años.
No.
Habrá cambiado el ambiente, incluso como viste.
Lo que pasa es que hace 100 años en España no se hacía novela negra, o sea, se hacía novela social, una novela de Blasco Ibáñez, esas cosas, pero novela negra como la entendemos ahora empezó en los años 50.
Bueno, tú eres también una gran viajadora, una gran...
Viajera y viajadora.
Viajadora.
Viajadora, sí.
Viajera, viajadora.
Sí.
Entonces, tenemos Dora, por eso.
Claro,
por eso. Viajadora.
Sí.
Viajera. Es decir, ¿puedes decirnos estos contactos con otras culturas? Supongo que también te impactan para luego escribir una novela. Tú, lo que ves fuera de Mallorca, digamos... ¿Tú lo traes a tu novela a veces?
Ahora, en estas dos novelas publicadas, muy poco. Aparece más lo que veo en Mallorca, mi sociedad de aquí, que otras sociedades.
Sí, pero si vas de viaje, debes ver cosas...
Sí.
¿No te influyen para luego escribir algo posteriormente?
Vale, pero no las novelas. Me influyen mucho para escribir relatos, porque de vez en cuando escribo relatos, que luego no se publican y que tengo guardados, pero... Pero sí que cuando voy de viaje escribo relatos que tienen que ver con el sitio.
El sitio que has viajado.
Sí, eso seguro.
¿Cuál es tu objetivo?
Uy, ¿de qué? ¿De objetivo?
Como escritora.
Ah, ¿mi objetivo como escritora? Pues yo no me marco grandes metas. Una, porque ya tengo una edad que igual me queda poco tiempo para conseguirlas. Y por lo tanto, si no me las marco, pues oye, más contenta estoy, no tengo problema si no las consigo. Mi objetivo como escritora es simplemente pasármelo bien escribiendo. Que cuando tenga alguna buena historia en la cabeza, la pueda escribir. Y mientras voy escribiendo voy desarrollando la historia, me voy sorprendiendo a mí misma. O sea, mi objetivo es que ojalá es tener una buena historia para ponerme a escribir. Y ya está, no tengo más objetivo. Después, que me la publiquen y punto. Ya no tengo más, porque sé que con la literatura yo no voy a ganar mucho dinero ni voy a vivir de eso. Yo vivo de mi sueldo de jubilación y estoy tan contenta y no necesito nada más. Por lo tanto, mi objetivo simplemente es escribir y de paso, después que me lo publiquen. Pero, de hecho, tengo dos novelas escritas que están sin publicar. O sea, no depende de que me publiquen que escriba, depende de que tenga una buena historia.
Todo llegará.
Bueno, pero sobre todo, ya te digo, depende de que tenga una buena historia. Yo tenga una historia que crea que vale la pena ser contada.
¿Cómo es tu vida día a día?
Uy, como estoy jubilada, es una vida muy fácil. Hago algo de deporte, paseo, escribo, leo, cocino, veo algunas series, pocas, porque lo que hago más es leer, y estoy hablando de mi vida desde la pandemia, que ha sido una vida así, no tenía muchas más cosas, pero poco a poco me gusta introducir y me gusta mucho salir, tener una buena conversación con una copa de vino y largarme por ahí.
Viajar,
sí. Aunque sea... Ahora, últimamente ya no... Yo venía de la India cuando nos encerraron y ya no tengo aspiraciones de viajar a sitios difíciles, porque sé que de momento es como imposible. Pero ahora, yo estaré vacunada dentro de 2 semanas, ya estaré completamente vacunada. Entonces, mi objetivo, más que escribir, es buscarme un billete de avión y largarme a cualquier ciudad europea donde ya haya estado.
¿Sí?
Si no he estado, también me interesa, pero me interesa, a mí me gusta mucho viajar a sitios donde ya he estado.
Revivir las cosas.
Sí, sí, y viajar sin grandes propósitos, sin objetivo. O sea, viajar, a pasear, a ver, a mirar, a dejarme influir por los ambientes y por las atmósferas de otras sociedades, de otras formas de vivir, que bueno, que cada vez son más parecidas las europeas, pero bueno, de conocer otras cosas.
Vamos, te voy a hacer escribir una novela ahora mismo aquí en el programa.
Ole.
Breve.
Vale.
Vas a cocinarme un plato que te guste cocinar y me vas a poner algo para que se muera el que se lo va a comer. Primero me explicas qué vas a hacer, qué cocinas, qué ingredientes, cómo lo haces. Vale. Y lo vas a cocinar. Y me dices el momento que tú le pones esa cosa que le vas, vale, a poner. Y sí, luego se lo come a alguien. ¿A quién se lo vas a dar?
No, eso no lo puedo decir.
Puede ser ficción.
Bueno, yo tengo un personaje que sale en las dos novelas y también que sale siempre.
Se lo puede comer una rata.
No, que es ¿cómo se llama este? El comisario Weiss. El comisario Weiss es un personaje horrible,
sí,
que conozco. Es un tío que yo conozco, que hace tiempo que no he visto. Pero bueno, se lo puedo dar a este.
Pues
¿vale? Se lo doy a este.
Sí, sí.
Tiene que ser comida, porque también le puedo hacer un gin tonic. Pero bueno,
puedes hacer un algo que viene a tu casa a cenar a alguien que tú invitas y le vas a servir un manjar.
Sí. Vale. Mira, pues yo qué sé, podría hacer una cosa que a mí me gusta mucho, que es tortilla de patatas.
Pues venga, no,
mira qué simple. Mira qué simple.
Adelante.
Puedo hacer una tortilla de patatas.
Sí.
Y en las patatas, pero claro, yo tendría que comer también. Esto es lo malo. ¿Cómo le voy a dar yo una comida aparte?
Tú eres la autora de las novelas negras, así que tienes que ingeniártelas.
No, pero no me puedo ingeniar en comida porque yo quiero, lo invito a mi casa a comer. A no ser que lo invite a tomar unos vinos a media tarde y haga unas... Bueno, puedo hacer unos entrantes, unas cositas así de estas. Sí, sí, sí. No,
que solo
no un plato.
Come, solo come él.
No, que yo sé cuál es la que está...
envenenada.
Claro, y yo las otras... Bueno,
¿qué veneno le pones?
A ver, se encuentran todos hoy en día, ¿eh? Es muy difícil poner si no quieres que te pillen, no pongas veneno.
Pues,
lo que pasa es que a lo mejor, vale, es que el veneno, luego no, igual no sabrán que se lo he puesto yo. Se pueden pensar que se lo ha puesto su mujer, que a lo mejor le convendría a su mujer. Pues mira, puedo hacer unos Coco Royce de selva, por ejemplo. Que también me gustan mucho. Los Coco Roy me agradan.
Explica lo que es un Coco Roy.
Ay, es verdad. Coco Roy es como unas empanadillas,
¿sí?,
pero de Mallorca, mallorquinas. Pero la verdad es que tienen forma de empanadilla, tal cual. Lo que pasa es que tienen otra clase de pasta. Y dentro le puedes poner verdura verde, o verdura verde, quiero decir,
acelga,
espinacas, piñones, pasas. Sí. Y le puedes poner también cebolla, coliflor, bueno, los puedo hacer de cualquier cosa. Y podría ponerles unas pastillas machacadas, que hubiera muchas, pero bien machacaditas. Y dentro de esa comida no se le notaría ningún gusto.
¿Pastillas de qué?
Bueno, ahora me estoy pensando todavía, pero van a ser pastillas bien machacaditas dentro de la verdura. Que la haré bien aparte, una para él y otra, y yo no comeré de esos.
Tú le ofrecerás el Coco Roy especialmente a él, ese Coco Roy.
Sí, uno. Yo haré dos. Dos. A ver, una bandeja de Coco Roy. Y habrá dos que yo no tocaré.
Que son los que tienen...
Claro, que son los que come él. Y además se los ofreceré. Le diré, toma, toma este. Porque si no, igual vais a comer el otro y luego no quedan. Y bueno, es un lío. Es muy peligroso esto, ¿eh? Porque a veces te envenenas tú misma.
Por eso
todo. Esto hay que ir con muchísimo cuidado. ¿Pastillas de qué? Pues yo creo que el Sintrón. Mira lo que te digo.
¿El Sintrón?
Sintrón. Sintrón es una cosa que toman muchos viejos y jóvenes,
sí,
también.
Para que la sangre...
Para que no se coagule.
No se coagule.
Que eso es veneno de ratas, es matarratas.
Y se desangran.
Exacto, el matarratas tiene el mismo producto, que no sé cómo se llama, que el sintrón. Por eso el sintrón hay que controlarlo tanto, porque si no los que toman, pues si toman demasiado, un día se hacen un cortecito de nada y se desangran. Que eso es lo que les pasa a las ratas. Que les dan, es con el veneno que toman, sí, se desangran. Creo que una cajita de sintrón
machacada,
que no sé si se vende sin receta, pero como mi marido toma, le podría quitar una caja, que ni lo notaría.
A tu marido.
Ni lo notaría. Bien machacado, dentro del... estaría bien. Y luego le daría un gin tonic para confirmar. En el gin tonic, en los cubitos, le pondría alguna cosa... Tendría que ser líquido, que no se viera. Y eso lo tendría que pensar. Tendría que buscarme alguna medicación en gotas líquida con la cual hacer cubitos.
Un asesinato completo, ¿eh?
Sí, sí, ya que estoy. Pero ahora no sé cuál, ¿eh? Eso, pero bueno, me informaría. Antes de... me informaría a ver algún veneno líquido. Haría cubitos de ese veneno. Y se lo pondría en el gin tonic. Y los cubitos se van deshaciendo poco a poco. Y entonces el tío se lo va tomando y no se entera. Porque no... porque según que el pentobarbital, por ejemplo, sabe fatal. Y además no se encuentra, es muy difícil de adquirir, a no ser que seas veterinario. Si eres veterinario, tienes acceso. Entonces, yo no tengo acceso a veterinarios, por lo tanto, no sé. Pero encontraría algo líquido.
Algo encontraría.
Y en cubitos. En cubitos, y poco a poco se lo tragará.
Tonight, you rush along the coast.
vamos acabando el programa y la última pregunta prácticamente tiene que ver con la tecnología del mundo que estamos viviendo actual, en el momento actual, que además con el COVID ha habido tal vez un avance más del mundo de la tecnología debido al cierre que nos han hecho. ¿Encuentras que este mundo que está dominado ya por tecnología y que seguramente va a aumentar más, es un nuevo paradigma al que la literatura debe entrar? Estoy hablando del papel, papel y de lo virtual. Novela leída en libro, novela virtualmente.
Bueno, parece ser que hay un gran auge ahora de los audiolibros.
Por ejemplo,
mucho. No sería el están vendiendo muchísimo. Yo, por ejemplo, a mí los audiolibros a mí no me gustan porque a mí me pones unos auriculares para escuchar y pienso otras cosas y
sí, no tienes que leer el libro, te pones el casco y te cuentan el libro.
Te cuentan el libro, pero sí. Esos son los audiolibros, eso se está haciendo y se está vendiendo
¿crees
muchísimo.
¿Crees que es un libro igual que papel o crees que es diferente?
Es el mismo libro, pero en vez de que te entre por los ojos, te entra por los oídos, algo así, ¿no? Por eso yo digo que a mí lo que leo, a mí me gusta más leer porque puedo ir para atrás, puedo repetir, puedo leer despacio, sí. Puedo leer rápido, que escuchar, porque te lo decía, sí. Que cuando escucho se me va. Pero es que creo que también habrá libros en los que puedas entrar, en los que te libros, película, digamos. Seguro que eso se inventará pronto.
Que tú podrás entrar como personaje en el libro.
Claro, que tú puedas ser un personaje de la realidad virtual, sí. ¿No? Tú podrás ser un personaje de la novela, sí. Yo qué sé, no sé, eso ya no lo sé, ¿no? Pero bueno, me lo puedo imaginar.
Pero este mundo que tú me estás contando, que si vas bien, ¿cómo lo afrontas tú?
Yo sigo pensando en escribir sobre tramas que me interesen y si aparece alguna cuestión tecnológica que sea necesaria para la trama
la adaptarías, sí, la tomas.
La tomaría, pero la escribiría, pero como yo no sé mucho de eso, pues no, seguramente.
Pero si te propusiesen hacer un audiolibro de tus libros, ¿lo aceptas?
Sí, hombre, claro, porque si un audiolibro es mi libro escrito leído por una señora o por un señor, que después el lector, en este caso se debe llamar, en vez de lector, escuchador, o oyente, ¿sí? Se lo pone escuchador, porque si solo oye, malo.
Y otro puede ser visivo, puede ser,
claro,
visual.
Lo de la realidad virtual. Yo creo que ahora hay muchas novelas que el autor... Bueno, no, para que lleguen a ser una serie de Netflix tienen que haber vendido mucho, pero es cuando llegan a ser series y entonces es cuando llegan a muchísima gente. Los escritores ahora, si lo que escribes son novelas, la novela ha de competir con muchísimas otras cosas, con las series, con las películas. Yo leía, seguramente tenía más tiempo para leer. No, bueno, no tenía, porque entonces era más joven y tenía que cuidarme de mi familia y trabajar y no sé cuántas cosas, pero se leería más, a lo mejor, si no hubiera Netflix, donde es más fácil ver una novela.
El mundo ha cambiado y sigue, sí, cambiando.
Pero el libro no desaparece. A ver, que cuando se inventaron los ascensores, no desaparecieron las escaleras.
No, evidentemente que no.
Ni cuando se inventó el aspirador desaparecieron las escobas. No. Por lo tanto, yo estoy segura
que puede coexistir.
Estoy segura. Coexistir. Estoy segura. Cuando se inventó el ebook, no han desaparecido los libros en papel. Estoy segura que no, que los libros continuarán. Porque bueno, lo que puedes obtener con un libro no lo puedes obtener con ninguna otra cosa.
Si quieres dar el último mensaje a los oyentes que te están escuchando de Latinoamérica y de Italia también.
Pues nada, que si me han escuchado estoy muy contenta. Si me quieren hacer cualquier pregunta en cualquier momento a través del programa, yo les responderé encantada. Y un saludo, un abrazo virtual, porque no puede ser de otra manera, a todos los oyentes y escuchantes que haya tenido. Muchas que por gracias. Cierto,
¿sí?
Creo que no voy a usar pastillas. Ya sé lo que voy a poner.
¿Qué vas a usar?
Yo tengo, que lo he comprado no hace mucho, una especie de jeringuilla llena de un líquido viscosito que me dijeron, solo ponle una gota para las cucarachas, y efectivamente es extraordinario. Si le pongo dos o tres gotas, además no creo que note el gusto con dos o tres gotas. Y eso debe ser definitivo.
Fulminante.
Porque el anticoagulante, si un día se hace una herida, no se desangrará porque lo llevarán corriendo.
No se morirá. Bueno,
o sea que cambio.
Gracias vale. Dora, por estar con nosotros en el programa.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias, pero un gut.
Gracias.
Y una alta vegada. Y saludos también a todos los oyentes de Radio Crisol Internacional de Latinoamérica y a Radio Luzente Molise de Italia. Un caro saludo a Pitole Barbera y a Manuel Antonio Rodríguez Retamar de Chile. Hasta la semana próxima.